Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara Extra.
Pronto?
Pronto?
Oh, Mustafa, come va là in Iran? Com'è la situazione là in Iran? Tutto bene?
Bene, fa un po' caldo però, si sì. Tira avanti.
Il regime è stabile?
Portiamo. Sì, sicuramente, sicuramente.
Come stai?
Bene, grazie. E voi come state? State bene?
Non c'è male, dice. Anche Parenzo sta bene,
insomma,
anche Parenzo sta bene.
Insomma, la sento e francamente mi viene da vomitare, però...
Ma non ha detto niente.
Non lo sto dicendo, sto urlando. Sì. Sto inveendo contro qualcuno. Ho detto che è una testa di cazzo internazionale.
L'hai già detto, sì, non l'hai detto ancora.
Mi hai chiesto come sto e io ho detto che appena sento quella melliflua voce di un uomo servo di un regime schifoso, lo dico se
Mi viene da vomitare.
Ma avrò diritto di dire
ma
una cosa
sì,
simile?
Ma per carità.
Se ti fai la trasmissione da solo
con il tuo
amichetto Ayatollah, lo accarezzi, gli fai dire le sue bestialità e siete felici tutte e due. Invitate anche il generale Vannacci e fate Ayatollah, Vannacci e Cruciani e mi telefonate. Non è che mi tieni 2 ore e mezza qui. Se mi chiedi e me l'hai chiesto, io sono qua. Ovviamente pagato, disponibilissimo, attivo, felice. Mi chiedi come stai e io ti dico che mi viene da vomitare perché ho sentito l'Ayatollah. Avrò diritto di dirtelo. Se vuoi sentirti dire evviva che c'è l'Ayatollah, ti dico evviva se ti fa piacere.
No,
io
no.
Ti sono amico e ti voglio bene. Se invece vuoi la verità, a me fa schifo l'Ayatollah.
Tutto qua, per carità. A me sta simpatico.
Avanti,
a me sta simpatico. Che ti devo
Ma
dire?
Certo,
a me sta
fai
simpatico.
L'intervista, fai l'intervista tranquillamente. Gli allora Ayatollah come va? E quello ti dirà qua non c'è nessun regime, è tutto bellissimo. Le donne stanno bene, tutto a posto, e questo ti dirà quel personaggio.
È così,
lì.
È tutto a posto in Iran, è tutto regolare?
Sì, tutto bene.
Le donne stanno
un po'
bene.
Di problemi economici, però il resto.
Beh, caro vita, adesso
caro vita è il problema dell'Iran. Ma vaffanculo, dai, ragazzi, basta. Su.
Scusi,
è il problema di tutti i paesi ormai.
Le donne vengono trattate.
Ma sì, ma non è del suo. Il suo paese ha problemi enormi. E se Cruciani non te lo dice perché ti vuole accarezzare,
no,
ti
perché,
vuole titillare,
perché mi sta simpatico, perché no. Sono un libertario. Le donne. Allora, domanda generica, Ayatollah, giusto per me. Le donne vengono trattate bene in Iran?
Sì.
Benissimo.
Sono gli uomini che spesso non vengono trattati bene.
In che senso? Scusi, il problema degli uomini
sì,
in Iran.
Il problema è opposto.
Cioè?
Sì,
cioè in che senso? Scusi.
Vabbè, devono lavorare tutto il giorno e portare da mangiare in casa e alle donne.
Come in tutto il mondo.
Hanno più problemi secondo me.
Ho capito, ma se voi le donne le concepite non come lavoranti nella maggior parte dei casi, ma come donne che devono stare a casa, perché lei pensa della donna questo, che è meglio che stia a casa, immagino, no? Ayatollah, dice Ayatollah.
Sì. Come gli ortodossi, gli ebrei ortodossi, amici di Parenzo, no? Le tengono in casa le donne col burka.
Ma a dire burka.
Nell'ebraismo non esiste nessun burka, ignorante dell'ignorante d'un bici.
Sì, esiste, lo sa bene. Gli ebrei ortodossi e le donne
burka.
Portano il burka.
Però scusi, io l'ho chiamata per una cosa. Adesso non è che Israele è un paese libero rispetto all'Iran, adesso non possiamo distinguere tra
come
le
rispetto, ma è ovvio, è uno stato laico, la gente fa quello che gli pare, beve, mangia, se vuole
regime infernale che deve essere proprio chiuso,
abbattuto, ci avete provato,
ma guarda caso non ci siete riusciti, ci avete provato tante volte, caro
Mustafa, mi
ci riuscirà la comunità internazionale?
Non credo proprio, la comunità internazionale non credo proprio. Però
proprio,
scusi Mustafa, le voglio chiedere,
le donne
per evitare gli stupri, è un dibattito molto forte in Italia, secondo lei dovrebbero uscire meno, diciamo, meno in con degli abiti un po' più esatto, con degli abiti meno
sarebbe meglio
perché
secondo molte
meglio,
donne infatti che... sono d'accordo con me
in che senso meno abiti, meno cosce si vedono, meno
è normale,
Meno. Cioè, secondo lei gli stupri sono.
No, meno
sono...
Ayatollah si vedono, meglio è. Meno Ayatollah si vedono. Questo bisognerebbe iniziare a dire. Invece
meno rabbini, no, meno rabbini.
Ma che c'entra i rabbini? Sì,
i rabbini non, vabbè, dicono, quindi... non dicono nulla di tutto questo. I rabbini non hanno mai detto che una
però
donna
lasciamo deve perdere i rabbini.
Donna.
Io sto dicendo, secondo lei, gli stupri sono stimolati ogni tanto dalle donne che si vestono?
Sicuramente.
Ma non si può dire una cosa
il
del genere.
Mamma,
che bestia.
Cioè, secondo lei ci sarebbero meno stupri se le donne girassero più vestite?
Sì, sicuro.
Sicuro. Sicuro. Vabbè, aiutala. Io dico
2 più 2 è 4. Nulla.
2 più 2 fa 4, dice lei. 2 più 2 fa 4.
Sì, esatto.
Però io dico una cosa, scusi, lei chiaramente pensa che lo stupro sia un reato. Partiamo da questo, Ayatollah, se no vice Ayatollah.
Sicuro,
però,
sicuro.
No, lo stupro è una cosa,
io
è una
io sicuro, metterei la sicuro. Pena di morte a per lei, lo stupro,
a lei la pena di morte.
No, io eviterei, ecco, voleva ma dirlo. La pena di morte gli piace tantissimo. La cosa che gli piace di più è Ayatollah, la pena di morte. Pensate.
È stupendo. Pena di morte per lo stupro. Però molti italiani sono d'accordo sulla pena di morte, cioè secondo lei gli stupratori vanno condannati a morte senza
sì, sicuro.
E però
sì,
lei dice
poi ci sta anche sul cazzo che dice sicuro, ma sicuro niente, sicuro zero sicuro.
Vabbè, io dico la mia opinione, dice, non posso dire la sua opinione,
dire,
io
esatto,
dico la mia,
lasciagliela dire l'opinione Ayatollah, dice Ayatollah, scusami, sì. Meno donne in minigonna, adesso mettiamola così, meno donne nude, diciamo, meno donne
sì,
nude
sicuro,
dunque
sicuro.
Le donne negli stupri hanno qualche responsabilità ogni tanto.
Certo.
E quale sarebbe la responsabilità?
È chiaro.
Cioè attirano gli uomini. Attirano.
La responsabilità è che, non so, se tu hai gente che ha fame, gli metti davanti, non so, del cibo prelibato e delizioso, e quello prima o poi ti azzanna il cibo, capisci? E ho quindi è meglio tenere lontano, no? Ecco, tenere
ma
un
il problema principale è sempre
coperto,
di chi stupra,
non di
quelle che vanno in giro con la minigonna, o comunque, che ne so, con un reggiseno che si vede, con le tette un po' in mostra, eccetera. Scusi.
Sì, ecco, la decenza. Almeno la decenza.
La decenza, vabbè. È un peccato, secondo lei, l'adulterio? Va punito l'adulterio?
Sì, è un peccato, certo.
Come va punito?
Famiglie,
come va punito l'adulterio?
È più una pena di, come si chiama, di minaccia, no? È più una minaccia per non fare questo. Come, non so, il padre che dice, insomma, ti taglio l'orecchio, magari non lo fa assolutamente, non lo tocca neanche il bambino.
Sì, ma
però
secondo
magari lo vuole minacciare,
sì,
lo vuole impaurire.
Scusi, però, secondo lei,
ma non si dice
secondo lei,
l'orecchio,
esatto,
però, scusi. No, ma questo è di una gravità inaudita. Non è che lo vuole minacciare, impaurire. Io dico
alcuni
ai miei figli,
padri
che
lo dicono anche in Italia,
ma
lo dicono in Iran, lo dicono in Israele, lo dicono in America.
In Israele non dicono
di
tagliare un orecchio.
In
Israele non
dicono
Ayatollah, in Israele non dicono ti taglio un orecchio.
In Israele ammazzano i bambini in mezzo alla strada.
Però adesso lei sposta il discorso sempre su Israele, che non c'entra niente. Io chiesto, dice Ayatollah.
Mi dà fastidio Israele, perché
ma no,
Israele
ma chi se ne frega, adesso stiamo parlando di altre cose,
è un regime
non...
d'apartheid.
Vabbè, lei l'ha sì. già detto quattro volte, l'aveva già detto
libero
prima.
Perché è un paese
però,
libero scrivevo... fastidio.
Però scusi un attimo, io l'ho fatto una domanda precisa, l'adulterio come sì. secondo lei come andrebbe punito?
In alcuni casi potrebbe anche essere passabile di pena di morte, in alcuni
pena
casi.
Di morte l'adulterio.
Ma proprio in modo raro, casi
no, ma secondo
molto
lei,
raro.
Secondo,
meno male,
secondo lei
meno
è una cosa
male.
Gravissima l'adulterio, comunque, gravissima.
Sì, gravissima.
Ho capito, ma
c'è un uomo, non so, che va a fare l'adulterio con una donna con un uomo,
sì.
è una cosa da bestia, peggio di bestie.
Peggio di bestie. Sono giuste le pene corporali?
Sì.
Le pene corporali chi andrebbero applicate secondo lei? Per esempio i ladri?
Se lo dico poi mi dice che torno sempre su Israele.
No, lasciamo perdere Israele. Le pene corporali secondo lei?
Netanyahu, per esempio, secondo me è una pena corporale che infliggerei per i crimini. Corporalmente.
Cioè frustate, per esempio.
Anche con la pena di morte.
Pena di morte o
Anche
con la pena di morte. Ma lui lo applicherebbe a tante cose la pena di morte.
Mi pare di sì, mi pare che
la pena di morte, lei è appassionato della pena di morte come soluzione alle cose.
Ci vuole, può secondo servire. Me ci vuole.
Senta, lei conosce un certo signore che si chiama Vannacci, il generale Vannacci?
Certo.
Vannacci no, mai sentito.
È un generale dell'esercito italiano che ha pubblicato un libro che si chiama Il mondo al contrario, in cui sostiene che gli omosessuali, gliela semplifico molto, gli omosessuali sono anormali perché non sono, diciamo, la maggioranza, che ci sono per esempio troppi gay in televisione. Lei concorda col generale Vannacci?
Sì, giustissimo. Bravo, un grande Vannacci. Allora,
grande
sì,
Vannacci.
Sì,
Mostafa Milani Amin, dice Ayatollah.
Non è la normalità per noi.
Non è la normalità per noi, ma anche per Vannacci non è la normalità, devo dire la verità, non è la normalità. In questo caso c'è una.
Beh, certo, è relativa alla normalità.
Beh, scusi,
normalità,
però perché due gay non sarebbero normali secondo il vice Ayatollah? Perché due gay non
perché...
è.
Perché? perché lo sfintere è una cosa che funziona da dentro a fuori, non da fuori a dentro, cioè è una cosa naturale, la natura, se analizza l'anatomia dello sfintere, ottiene la risposta. Cioè, non esiste sodomizzarsi, cioè è assurdo. Fa schifo.
E dunque troppi, sì, anche lei concorda, per esempio, in Iran non ci possono essere troppi gay in televisione, cioè è impossibile.
No, ma noi grazie a Dio non abbiamo questo problema. Ma noi siamo un popolo di uomini e donne. Grazie sì, a c'è, Dio, c'è,
ci
c'è
saranno pure
transessuale. Sì, ci sono, però
ci sarà pure gay.
Non viene incentivata la cosa.
Ma ho capito, ma ci saranno
incentivare, che vuol dire incentivare?
Come sta andando Putin? Come sta andando, lei che è amico di Putin? Come sta andando
Putin? Putin sta andando, purtroppo per voi, sta andando avanti e non so dove
lei
finirà.
Lei
arriverà anche a Roma. Arriverà anche a Roma.
Speriamo di no, caro vice Iotaro, speriamo di no.
Sta scherzando.
Io dico, se deve rimanere la NATO in Italia, speriamo di sì, la perché NATO. La NATO è assurda.
Che cos'è la NATO? Terroristi? Sono terroristi, signori della NATO?
La NATO è per me è un'organizzazione terroristica.
Sì. Organizzazione terroristica.
Il signore vice tanti di quei crimini, uno di Iran, il vice Ayatollah dà del terrorista.
È la mia opinione, Parenzo, fattene una ragione, la mia opinione.
Ma è un pazzo. Pazzo, infatti.
Sì, per lei posso essere pazzo.
Questa era la voce eretica, del mitologico Mustafa Milani Amin. Arrivederci, vice Ayatollah. Presto, un abbraccio a Com. Un abbraccio a Com. Mi raccomando, si redima, si penta di quello che dice. Si penta ogni tanto di quello che dice. La democrazia è molto bella. La democrazia è libero, il dibattito libero, aperto, la società aperta. Anche
la democrazia è bella, ma non con le bombe atomiche.
Ho capito, ma ce l'avete pure voi la bomba atomica.
I vostri padroni americani.
Ma ce l'avete. No, anche voi la bomba atomica, come l'Iran ce l'ha,
minacciano di averla,
a 500 e rotti 600 testate il reggimento lì di Tel Aviv, completamente hanno assassinato Kennedy per questa storia, quindi
Kennedy
voleva fermare il programma nucleare israeliano e la CIA e il Mossad hanno assassinato Kennedy. Gli italiani lo sappiano. Noi vogliamo il Kennedy Day,
vergogna.
Invece di Massa Day vogliamo il Kennedy Day.
Arrivederci, viva i froci, dico io, viva gli omosessuali, viva l'omosessualità, arrivederci.
Viva gli uomini e le donne, grazie.
Ma cosa ride, cosa c'è da ridere?
La Zanzara.
Gabriele da Milano, forza, dimmi Gabriele.
Pronto,
dimmi. Aspetta, che c'è, aspetta, c'è Maria Beatrice, Carla Beatrice, là, come diavolo si chiama? Carla, dimmi.
Sì, Giovanna d'Arco.
Sì, dimmi Carla, che c'è? Dimmi.
Allora, bravo, dimmi. Sei sempre tu.
Sì.
Sei più bello però in televisione.
Vabbè,
hai fatto bene i capelli.
Ti ringrazio, sì, non lo so. Non
crescettina della vecchia. La lisciatina della vecchia.
Non credo.
La lisciatina della vecchia.
Non credo.
Vai tranquillo.
No, questo l'ha detto Parenzo, la vecchia l'ha detto Parenzo, io non ho detto niente.
Però dico la lisciatina.
Sì, dimmi.
La lisciatina.
Allora, la vecchia. Sì, dimmi. È un'esperienza di vita.
Sì, lo sappiamo, Carla.
Certo, allora fammi finire il discorso, se non mi attacchi, non mi attaccare.
Ma non hai neanche iniziato.
Ho telefonato dopo mesi.
Sì, esatto.
Questa ragazzina.
Sì, brava, sì.
Che pensava che è stata ammazzata.
Sì.
Giusto?
Sì, certo.
E continuava a dire...
Chi?
Non ci vado, non voglio vederlo, se vado, dice che lui si ammazza.
Sì, esatto,
e io devo andare per forza.
Brava.
Allora senti, ragazzine, donne di oggi.
Donne di oggi, essere colpa.
Credete di avere il mondo intorno.
Ma ho capito, non è mica colpa.
Ma se questo ti dice, se non vieni con me mi ammazzo, perché non le dici, non ti voglio bene, non ci vengo.
Ma gli ha anche detto, ma che ne sai tu, dal tuo appartamento delle case popolari di Torino, che ne sai di quelli che si sono detti, adesso tiri la croce addosso a questa povera ragazza.
Fammi finire.
È incredibile questa Carla Beatrice.
Io facevo la signora.
E chi se ne frega?
Ho perso tutto. Grazie a un marito che ho buttato fuori.
Come mai?
Adesso questo evitiamo.
Finita a fare la barbona.
Sì, lo sappiamo.
Questo mi dispiace moltissimo.
Questo ci dispiace.
Sentimi bene.
Questo ci dispiace molto.
E sono anche senza una gamba.
Pure.
Questo anche.
Va bene,
mamma mia, mi dispiace.
Ho capito, questo mi dispiace.
Sono finita in ospedale.
Sì.
per una bronco poi morite 3 anni fa il mauriziano,
sì,
mi hanno fatto una gamba da elefante.
Lo so.
Non cammino più.
Ah, ma
non esco più da 3 anni.
Ma te l'hanno
finire.
Ma te l'hanno tolta sta gamba o no? Te l'hanno amputata?
No, c'è una gamba da elefante che pesa 30 kg.
Ah, che non puoi.
Non diciamo, posso più.
Non puoi camminare.
Io ero una bellissima donna.
E lo so,
avevo
sicuro,
tutto.
Questo è sicuro.
Per
sicuro.
Una broncopolmonite.
E lo so, Carla.
Mi hanno rovinata.
Hai denunciato qualcuno? Hai fatto una denuncia?
No, mi hanno denunciato loro me. Mi hanno messo un avvocato di sostegno.
Vabbè.
Che mi ha tolto anche i soldi del mio marito che mi manteneva.
Vabbè, adesso
sono alla fame.
La cosa è anche più complessa. Chiami Mario Giordano. Una volta voleva chiamare Mario Giordano.
Giusto.
Una volta lei voleva chiamare.
Bravo.
Adesso no, io sorrido, ma ci sarebbe da. È una storia drammatica, naturalmente. Lei ha
da piangere.
Sì, ho capito. Lei può anche.
Vivo con 400 euro al mese di pensione sociale.
Questa ma aiutala. Chiudi, aiutala.
No, ma che
problema? La denuncia è importante.
Sì, ma
il tribunale me li ha tolti.
Sì. Però
dov'è Mario Giordano? Dov'è? Dove sei Mario? Dove sei? Il paese ti chiama. Dove sei? Dove sei? Forse nella tua villa stellata? Forse?
Ma no, no,
dove
già
sei?
Adesso lo stai attaccando ingiustamente. Lo stai attaccando ingiustamente.
Io posso dirti una cosa? Io voglio confessarti questo. Io voglio bene a Mario Giordano. Io ho un fratello adorato che ha 12 anni meno di me, che gli voglio bene, docente universitario, cioè assistente universitario.
Sì.
Ma io a Mario Giordano
raccomandato.
Mario tu sei raccomandato,
ma qualche barone.
Tu sì. Nessun barone, concorsi vinti, pubblici. Però nel mio cuore c'è uno spazio importante per Mario Giordano. Io a Mario Giordano voglio bene.
Quasi come
voglio
fratello.
Proprio bene. Quasi come un fratello. Però dico, Mario, dove sei? C'è il paese che ha bisogno di te.
Sì,
la gente
reale,
ha bisogno,
vero,
del tuo aiuto. Paese reale ha bisogno di aiuto.
Carla,
perché
Beatrice,
ti occupi delle telecamere di Trento, che per me dovrebbero essere ovunque, messe ovunque le telecamere,
sì,
e non, ma invece non ti occupi del drammatico caso di questa
di
persona?
Carla Beatrice,
per quale motivo?
Sì, certo. Carla, esatto, ci sei? Aspetta, richiamiamo.
Chi è che telefono?
Chiuso il telefono, evidentemente. Oh, no. Carla, scusami, che è successo? Hai chiuso il telefono?
No, mi avete umiliata.
Ma no, tanto abbiamo.
Sono andata a finire nelle case popolari.
Ma che c'entro io? Scusami.
Una signora.
Ma io non ti ho umiliato. Ma non ti ho umiliato. Nessuno ha umiliato nessuno, cara Carla. Io che c'entro con le tue, con le case popolari? Che eri una signora che t'hanno
detto. Non l'hai aiutata.
Ma chiami il suo amico Mario Giordano. Mario Giordano è uno che aiuta le persone povere. La signora Carla Beatrice ha bisogno dell'intervento.
Ma chi è sto Mario Giordano?
Come
chi guarda le persone
come
povere?
Come chi è? Come chi è Mario Giordano?
Ma è uno.
Io ho avuto problemi con l'assistente sociale meridionale.
Sì, ma no, ma non c'è.
Mario Giordano non fa assistente,
non facciamo,
però, scusi, non facciamo confusione.
Mario,
mi scusi, non facciamo confusione. Mario Giordano non è un assistente sociale.
Sì, esatto.
Non
sì.
Lo
è un giornalista.
Svolge
che conduce una trasmissione che si chiama Fuori dal Coro. Lei conosce Fuori dal Coro?
Sentimi dire, io sono una donna. Non mi interessa internet.
Ma è internet, Mediaset, non è internet. Non gliene frega
però,
niente.
Scusi,
comunque.
Fuori dal Coro
paese,
è una trasmissione
niente,
che si occupa spesso
il mio
di.
Ma numero questo Mario Giordano?
Sì,
non no,
sì.
Io
faccio
vuol
un
dire,
libro
non
di questa storia.
Ma sì, benissimo,
fallo
benissimo,
Giordano,
benissimo.
Sì, benissimo.
Il prossimo
benissimo
libro si.
Avete il mio numero?
Sì, abbiamo il suo numero. Guardi,
sì, sì,
Carla,
sì, sì,
scusi, io non voglio
il numero di Mario Giordano. Glielo do subito.
Sì, benissimo.
Glielo do subito.
Giordano in grado di intendere e di volere.
Sì, quello.
Ma lo so, le do il numero.
Non posso passare per una pazza.
Però adesso questo dobbiamo verificare.
Allora, Mario Giordano, cellulare 335, prenda nota.
Sì?
Mario
no, ma no,
Giordano.
Ma no, glielo stai dando.
Aspetta un attimo, che prendo
no,
una matita.
Prendo,
allora
prendo, diretta il numero. Sì, 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 sì. Giornalista del popolo, come? Scrive sulla
posso
verità. La verità? Certo, certo
lei
che lo può scrivere.
Allora,
3,
mi dai un attimo?
Sì.
Certo, cara, 335. Certo. Certo.
Posso prendere anche una matita alle
6
di sera?
Sì, abbiamo un po' anche una matita adesso.
Ma dove la va a prendere che dice che non riesce a muoversi? Scusi,
dove
signora
vado? Al manicomio?
No, però ho capito.
Così
lei
vogliono che vada.
No, ma per carità, noi saremo sempre qui a proteggerla, signora Carla Beatrice, da tutte le cose che possono accadere. Ho capito.
Quale protezione?
Ma se lei chiama
questo numero, vai.
Se lei
Mario Giuliano.
No, Giordano.
No,
Giordano.
Mario
Giordano. Mario
Giordano. Mamma mia, però.
Scusi,
ragazzi,
lei non conosce quello
bazzaro
che ha. Aspetti, signora Carla Beatrice, lei conosce quello che ha fa questo. Ogni tanto invoca un nome. Lei non conosce questa voce
Giordano!
Che. Non ha mai visto questa trasmissione in cui uno fa Donato? Non la conosce?
Dammi il tuo numero, vai.
No, ma dico fuori dal coro. Lei conosce la Rete 4 in 3, prima 3, serata? 3, magari, è una cosa pazzesca. È una cosa...
Io non guardo ste cazzate Rete 4, non guardo niente. Non guardo più né la Rai, che fanno schifo, sì. E neanche canali, canali 5.
Guarda solo la 7.
Però
bravissima.
Scusi, la 7 certo, la guarda? Certo. La... Ah, la 7 la guarda?
Certo, vedi? Certo.
Lei guarda la 7, ma come certo. Mai? Guarda,
dammi il suo numero.
Sì, sto numero, come fosse un coso, dammi sto numero come fosse
Giordano.
Giordano è un giornalista importante di denunzia, che denunzia.
Dammi il tuo numero.
Aspetti signora, non lo possiamo dare in diretta, se no lo sa tutta l'Italia dopo. Scusi signora Carla, non lo possiamo dare. In privato glielo diamo, comunque si appunti i primi numeri, 335.
Allora, sentimi bene.
Dimmi.
Dimmi a sto signor Giordano, che è un giornalista.
Sì, dimmi.
Come dici
sì.
Te?
Sì.
Il mio
sì.
Numero ce l'avete voi?
Sì, glielo passiamo
certo,
noi.
No, certo, però lei, glielo passiamo noi. Glielo passiamo.
Però iniziami.
Sì.
E vedrai se racconto questa storia.
Sì, ma...
E forse sto signor Giordano, un giornalista,
sì.
Con quello
sì.
Che gli racconto,
sì.
Sarà un libro.
Non lo so, si può essere, figuriamoci. Quelli del passato hanno reso benissimo.
I libri lui li scrive, spesso si hanno dei nomi anche abbastanza classici, molto, molto ficcanti. Per esempio, si chiamano vampiri.
Io ne ho molti piccanti della mia vita di nomi.
Sì, no, i nomi.
Mi sono trovata nelle case popolari.
Lo
per
so.
Far ridere poverina,
sì, per far ridere, tanto noi ci fa sorridere perché noi dall'esterno non ci rendiamo conto della sua, del dramma che lei sta vivendo. Dunque un po' sorridiamo, ci deve anche perdonare.
Quale dramma?
No, ma
il dramma che voglio vivere 80 anni, quei pochi di anni vivere serena e mi hanno massacrata.
Ferma là.
È un suo diritto.
Le passo il numero
diritto.
Di Mario Giordano. Si ricordi che è quello che cioè quello che dice queste parole in televisione, eh? Sentiamo Donato.
Donato!
Fermi tutti.
Dai sto numero.
Sì, te lo do, fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Allora ragazzi, abbiamo qui nel martedì romano della Zanzara, ovviamente, un personaggio arcinoto ai nostri ascoltatori, è arrivato molto carico.
Il sindaco di Roma, no, poi arcinoto. Il sindaco di Roma,
capo dei criminali.
Sto cazzo, capo.
Criminale.
Massimiliano Minocci, detto il brasiliano. Applausi,
eccolo.
applausi.
Una tra le persone più ignoranti di Italia.
Ti pare poco. Ti pare poco, essere ignorante è una caratteristica. Tu sei pure mezzo ricchione, perciò io sono ricchione. Io sono ignorante e tu sei ricchione.
Ma che modo di fare?
Sono caratteristiche che uno già.
Specifici.
Certo, queste sono specificità.
Specificità, salame con salame.
Allora, cosa abbiamo qui però
ma come si fa a vivere nell'idiozia? Adesso speriamo che l'altra persona invece, che io
tutti
stimo,
soggetti come te.
L'altra grande non è un soggetto.
No, mica è soggetto.
Allora,
no,
intanto è un docente universitario, attore televisivo.
Sì. Ci lo metti.
Aspetta, vi presento per la prima volta la Zanzara, un attore televisivo, professore universitario, nonché
firma del Fatto Quotidiano.
Luca Sommi, applauso. Buonasera.
Per fortuna poco conosciuto dal vostro pubblico.
Beh, oggi
del brasiliano.
Beh, poco conosciuto, adesso dopo questa performance bisognerà vedere.
Vedremo.
È venuto qui apposta per consegnare al dottor
libro,
brasiliano
con libro,
un libro
che c'ha la cartina dalla tassa del cesso prima di entrare in la albergo.
Cartina.
Guarda, fai la vita,
la fascetta,
ma quella è la fascetta che stanno le tazze del cesso prima di essere adoperate. Cioè, quella è una tazza del cesso.
Ma
quel
è un
libro.
Animale.
Calma. Devi ricevere prima questo dono
sì.
E vediamo. Innanzitutto,
quale
tu,
dono?
Caro Sommi, ti dichiari radical chic. Che vuol dire?
Dire avere idee radicali e possibilmente eleganti. Anche perché il contrario è superficial cafone.
Scusami,
che non è il brasiliano, eh?
Ah,
dico,
okay.
Il contrario di radical chic è superficial cafone. Uno che ha idee superficiali e poi cafonissime. Io voglio avere idee radicali,
quindi Parenzo,
però tu indirettamente stai dicendo che io ho idee superficiali e cafone.
Tu?
Sì.
Assolutamente sì.
Vannacci cioè, anche.
Tu sei un superficie al cafone molto intelligente e di grande successo, ma devi essere fiero.
Cioè, tu stai dicendo che io sono superficiale
sì.
E cafone.
Sì,
bravo,
e tu una volta mi hai detto che quereri qualcuno se ti danno dell'intellettuale.
Questa
non preoccuparti perché non c'è rischio che te lo diano.
Molto bene, e lo ripeto, se mi danno dell'intellettuale metto mano alla pistola come disse una volta.
Guarda, lasciala in negozio la pistola che non servirà.
No, tanto la serve a casa la pistola, Giuseppe.
E anche, ecco l'altro. L'altro si eccita solo la parola pistola.
storia.
Io c'ho un balzottino, lo senti? Di qua, mezzo balzotto.
Non voglio sentire niente.
Ma è diventato.
Allora, il regalo che devi fare a Brasiliani, in che cosa consiste, caro Sommi?
È il mio libro per Baldini e Castoldi, Il cammin di nostra vita, okay. Viaggio nella Divina Commedia. Okay. È una semplificazione della Divina Commedia.
Sì.
Brasile, cos'è la Divina Commedia?
È un libro, amico mio. La
sì, ma che libro è? Cosa
un libro per pulirci il culo quando va a cagare. Ah, il signor Dante Alighieri.
Ma chi era?
Era un poeta, amico mio.
Bravo, vedi che
lo sai. Vedi che sto stupido.
Siamo
sembra.
Sul 18, però.
Vai, 18, 19, 19.
Dimmi una strofa, famosissima.
E fu, siccome mobile.
Dato il
quella Alighieri, dato
mezzo del
cammin di nostra vita.
Mi ritrovai
vai a Torbella Monica alle 5 di mattina. Ah, no.
No, 16.
Però.
È il sommo poeta.
È il sommo poeta.
Dante, non
Dante,
è il sommo poeta.
È il povero Dante, ma morto Dante, no.
Beh, dire
ma c'è la Romeo si chiama Dante, no, che sono parenti, no.
700 anni fa.
Questo qua ce l'ha una piottata, no. Il signor Dante.
Che piottata c'è?
Una piottata da anni, c'è
questo
anni.
È Dante Alighieri, salame!
Ah, okay.
Non ha nessuna piottata, sì. Idiota!
Ma di che giacca, che c'hai? Mi pare un pinguino dei longhi. Ma
bagnoli
che
di primo livello.
I bagnoli, tu
hai bagnoli.
Bagnoli, tu mamma, vedi come sei vestito. Mi pare Arlecchino.
Facciamo questa consegna.
Se no devo leggere i versi.
C'ha ragione, vai.
Allora, tentiamo di fare la parafrasi. Devi tradurre il volgare del 1300.
Ma parla come mangi, chi ha parlato?
Senti qua, traduci.
7:40 il comma.
Traduci.
Comma 7:40.
Senti, Brasile, traduci sta frase.
Vai.
Amor, cal cor gentil ratto s'apprende.
Amo che c'hai la cappella gentile,
no,
il cuore s'apprende.
Nessuna cappella.
Senza, niente cappella.
Andiamo avanti,
vai.
Ma nessuno.
Prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende.
Prese costui sta cappella che mi venne tolta.
Nessuna
cappella. Ha detto lui cappella.
È una cosa molto più romantica.
Ah, non più rotonda.
Andiamo avanti.
Okay. Amor che nulla amato amar perdono.
Amor che nulla amato amor perdono. Poi,
no,
vabbè.
Amor che nulla amato. Nulla amato. Vuol dire amor. Provi ad arrivarci anche lei.
Amor che nulla amato.
Andiamo avanti.
Mi prese del costui piacer sì forte.
L'ho prese col costur piacere, quindi gli è piaciuto forte.
Non gli ha preso.
Poi?
Che come vedi ancora non m'abbandona.
Che come vedi ancora non m'abbandona, mi si addrizza ancora il caso.
Ma non parla di quello, invece.
Ma come lo dice?
Amor condusse noi ad una morte.
Amor condusse te ad una morte.
Caina attende chi a vita ci spinge.
Caino e Abele che sono parenti del Paolo Paparenzo.
Qui ci sei quasi arrivato, Caina.
Caro brasiliano, le propongo di riproporre al prossimo esame la sua candidatura. Lei oggi è respinto.
Io sono stato promosso da Davide.
Grazie a Luca.
Sono stato promosso da Davide, a Luca Somma.
Che torna fra poco, fermo.
Ma sei parente di allenatore, no? Somma. Ah, no,
parte che era di Somma.
Ah, ok.
Allora, l'altra volta, caro brasiliano, hai fatto l'elogio del carcere di Rieti.
Certo, perché è brutto.
No, non lo so, tra i penitenziari che hai frequentato,
certo,
diciamo.
Certo.
Quello di Rieti era il migliore, hai detto, perché
sembra un ospedale, tutto elettronico, diciamo, tutto spigni, e c'è sta assistente che arriva e ti dice: dica, signor
Minocci.
Ma non
è una spa, è un carcere.
No, però diciamo che sono stato piuttosto bene, io ho detto soltanto questo.
Sì, anche a Rieti, il direttore del carcere, altri sono contenti, però dicono che non è proprio questo, non è uno.
Chi ti ha detto questo?
Beh, i dirigenti di Rieti.
Ti ha chiamato il direttore?
Ma questi sono affari miei.
Ah,
ma lei perché non ha mai pensato di fare, ad esempio, una guida dei carceri?
Sì,
delle
questo
carceri
lo potremmo fare insieme, tu parli sempre, questo lo potremmo fare insieme.
Dobbiamo fare dal nord al sud le carceri raccontate dal signor
brasiliano e dal dottor Paparese.
Il carcere peggiore che hai frequentato?
Cassino, a parte da strutturalmente è rimasto nel 70.
In quale regione italiana?
Vicino Frosinone, amico mio.
Bravo.
Vabbè, vicino allora... Frosolone. E diciamo che a livello di struttura è del 74. Si parla di struttura, lì fa schifo proprio. A livello strutturalmente fa schifo.
Cassino fa schifo.
Cassino è come Velletri, è copia e incolla. Hanno fatto copia e incolla.
Ma lei era nella stanza in cella con degli con dei migranti.
No, nei migranti c'è stati te e Paolo, c'è stati gli migranti.
Io non sto a casa mia.
È pieno di migranti il carcere in generale.
È pieno.
E nelle ore d'aria come funziona l'interazione?
Noi siamo tutti romani, facciamo il giro dell'aria verde, appunto, l'aria lì del quadrato.
Sì. Siete un po' i padroni, i
diciamo,
ras
siamo
di
bravissimi,
no,
i ras del carcere. No, certo,
cioè tu eri il re dei
No, c'avevamo una bella batteria insieme ad altri che stavamo
a Napoli. Ma non ci sono batterie in carcere. carcere.
Ci stanno, non ti preoccupare.
Le batterie tu in carcere. Cioè, in ogni carcere c'è una batteria
facevamo
che comanda.
Facevamo tutto, cocaina,
fumo. Ma adesso questo non si può dire. Non si può dire.
Vabbè, scusa, non è vero. Era una scherzata, scusa.
Anche perché se lo dici, poi magari quelli vanno veramente a vedere.
Ma che cazzo c'è? Prima è uscito.
Non è imprescrizione.
Sono attaccati al casino, ma è uscito. Mi dico il cazzo.
Il Brasile e le rapine. Sai che c'è questa decisione. Non tirare così, sennò sembra che sia
sul collo. Ma ha attaccato mio cugino, dai.
Che t'ha attaccato? Dai,
fa freddore. Vai.
Allora, scusami, vai. Le rapine, si parla molto di questa rapina col gioielliere che è stato condannato a 17 anni.
Ruggero.
Ecco, tu che cosa avresti fatto al posto del gioielliere?
Allora, la gente dice che questo signore è stato subdolo perché ha sparato alle spalle.
Sì.
Comunque erano scappati.
Sì,
ha rincorsi. Ha preso a calci la
Giuseppe,
testa.
Io so del parere, ha preso a calci la testa, uno ha fatto bene.
No, manco per niente.
Il problema è questo, che ognuno di noi fa il proprio lavoro, Giuseppe. Sì. Questo è un lavoro, soltanto che se tu mi vieni a casa, io che vedevo di mo si sono girati. Non è una volta che stai a casa che te lo del culo che ti sono entrati, mo se sono girati. Io sfido pure insomma Lando Cassaito, quell'altro soggetto lì. Io vorrei far entrare i ladri a casa sua e li farei girare. Io vorrei vedere se si sparo o no. Ma io gli sparo un bocca in faccia,
ma
prima
anche
gli
fuori,
fa testa.
Ma anche fuori.
Poi in giro gli sparo
sì,
in faccia.
Ma anche fuori, dici,
ma
anche
fuori, dentro, dappertutto.
Cioè, tu che ha fatto bene gioiere.
Ma no, partiamo.
Cioè, tu 17 anni non gli avresti dati.
Ma che sei matto? 17 anni di gloria.
Due omicidi.
E se fossi stato al posto del rapinatore?
Tu sei stato un rapinatore. Sì, ma io andavo per banche, però.
Ma se qualcuno ti avesse ammazzato, sarebbe
ma
stato.
Ma mi avevo del culo perché era lavoro mio.
Questo è interessante. Vedi, lui dice:
me l'avevo del culo perché.
Panni del rapinatore.
Ma tu stai a fare un appartamento di notte, di giorno, quando cazzo ti pare. Tu devi scavalcare, essendo consapevole che ci può trovare il padrone. E tu, pina schioppettata in faccia, brutto ritardo.
Ma io non prendo nessuna scoppiata perché io non ho le armi a casa.
Ma
tu, scusami. Brasiliano, tu dici una cosa, secondo me è corretta. Cioè, i rapinatori che hanno lì devono mettere in conto che possono crepare.
Tu stai facendo un reato, punto, basta.
E tu lo sai bene.
Come quando viene la cocaina, io te sto a vedere questo. Io devo sapere che se vengono i guardi mi hanno bevuto.
No, guardi, la polizia,
quello che
ti
vuole.
Ma si dice la polizia, lo Stato
è tuo.
Scusi, la generalità.
Ma perché fa sempre così? Che non è una cosa impressionante, una spirapolvere.
È un vizio, ormai è diventato un vizio.
Però scusami, c'è una polemica sulle generalità. Uno che ha preso la Digos, che ha preso le generalità, un tizio alla Scala. Lei è mandato alla Scala, all'opera?
Cioè, io all'opera. Io faccio le scale tutte le mattine.
No, all'opera, no,
all'opera, al carcere, quello a Milano. L'opera che? Quelli tutti acchittati.
No, acchittati, è un genere l'opera.
L'opera.
Dove l'opera
è un genere di carcere.
Lei si considera un melomane?
Io sono un megalomane, che è diverso.
Questo sicuro.
Io sono un megalomane, che è diverso.
E anche un mitomane.
Devo sputare la caramella, mettete così.
Non c'è nulla da sputare.
Sputi qua. Caramella, che già mi ha dato fastidio. Sputa
la radio, scusa. Ma come si permette? Scusa,
di chi è sta radio?
Di Tamburino.
Lasciamo perdere, non tocchiamo
allora,
sta argomento.
Allora, mi scrive un grande imprenditore che si chiama Gianni. Saluti al Brasile, nuovo ministro degli interni. Mi scrive,
ok, salutiamo a Gianni. Dacci qualche piotta, Gianni.
No, ma che piotta? Questo imprenditore.
Ma
neanche,
c'è desse qualche piotta al signor Gianni.
Qual è la spesa che ha fatto? La spesa più grande?
L'orologio, 100.000 e via. E sto.
100.000. A proposito, c'è una banda di napoletani che è stata scoperta che sguinzagliava in tutta
Europa. Non muovo fanno a me, mi fa che cazzo ce ne frega. Nassera ruba da tutta
ma,
Roma.
Capito, ma è una banda, fanno bene, banda, o fanno male?
Fanno bene, Giuseppe.
Ma come fanno bene? Ma questa banda rubare un Rolex per strada a una persona che l'ha pagato.
Ma accademi sti cazzi, però quello è lavoro loro.
Ma
magari
si volasci
se stanno a morire di fame, famo rubare come chi venaro. Ma come no, Giuseppe? Dai, Giuseppe.
Non è un lavoro come un altro, però non è che tutti i lavori sono uguali.
Ma che cazzo stai a dire? Ma come fai la vita non è lavoro? Moglie del lavoro orologio non è un lavoro.
Se qualcuno ti viene a rubare l'orologio, che succede?
Ma
non succede.
Leva st'ipotesi.
Non è possibile.
Leva st'ipotesi. Ma è l'ipotesi quella lì.
Il signor Sommi vuole sfidare la box. Perché siccome ha fatto box.
Questi fagiani.
Non è un fagiano, è un intellettuale di questo paese.
Chi è intellettuale? Sommi, pensa si studia. Oh, sai qual è? Oh, pensa guarda chi è intellettuale. Allora, l'unico, io te giuro sulla mia vita, l'unico rammarico della mia vita è non aver studiato, diciamo, 8 lauree. Guarda chi sta a parlare, ma tu te rendi conto? Quello è l'intellettuale. Quel mongoloide.
Ma
come cazzo è possibile?
L'editorialista del Fatto Quotidiano.
Ma
batte un affanculo
a te lui.
Grazie.
Ma batte un
affanculo.
La Zanzara.
Ma
Ma pensa tu come stai messo male, caro Cruciani. Pensa tu come stai messo male. Cioè, se a picchiare il ladro è il padrone di casa, va bene. Ma se è il vicino, amico del padrone di casa, non va più bene. È inciviltà, è gravissimo. Cioè, tu non stai delirando, non sai più come mettere rimedio, come mettere una pezza a tutte le cagate che hai detto in queste prime due settimane di trasmissione, figlio mio. Non sai che cazzo dire, perché hai capito che tutte le tue tesi portano a quello, portano all'anarchia, al picchiare, a fare la giustizia fai da te. E questo è gravissimo. E ora che hai capito questa roba qui che tu fomenti, ti fa paura e cerchi di porre rimedi. Ma sei un poveretto, sei un poveretto.
Manco lo considero questo qua, manco, ma la critica di questo cretino manco la considero. Giuseppe, la ascolto, la registro, la mando in onda naturalmente, ma non la considero.
Ma c'è tanta rabbia, tanta indignazione.
Indignazione per che cosa? Ma anche verso la trasmissione.
C'è rabbia verso le modalità con le quali tu conduci questa cosa.
È una vita
cosa.
Che conduco così, la gente se ne faccia una ragione.
Tanta rabbia, tanto Giuseppe scontento nel paese.
Giuseppe da Firenze, dimmi. Dimmi.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Dimmi.
Io volevo chiedere un consiglio a Parenzo, in questo senso. Io sono un 52enne, faccio l'aiuto elettricista, però la natura non è che sta tanto clemente con
cioè,
me.
In che senso?
Nel senso che non sono un po' bruttarello, insomma.
Ma lei è brutto, simile. Lei è bruttarello, sì. Insomma, vabbè, così, in buona compagnia, cioè non è che non è il solo, cioè... Tranne i presenti, eccetto i presenti, non è il solo ad essere bruttarello, è pieno di brutti, di gente che qui la fortuna non ha dato una mano, diciamo. Lei, ma che cosa ha di brutto lei, Giuseppe? Non ho capito.
Ma beh, l'aspetto fisico, poi non riesco, sono un po' timido, non riesco.
È timido, l'aspetto fisico ha qualche problema grave dal punto di vista fisico, che ne so. No.
Il fatto è questo, che ieri sentivo che c'è un programma sessuale per i disabili. Io non sono disabile. Sono una persona un po' sfigata che riesco anche poco ad averci un rapporto con le donne.
Questo
allora, se lo dice da solo, dice che è sfigato.
Per carità di Dio,
io dico quello che mi succede.
Sì, dunque, allora, lei vorrebbe l'aiuto dello Stato, diciamo, riassumiamo, lei vorrebbe l'aiuto dello Stato per andare a puttane perché è sfigato.
No, io voglio chiedere una cosa a Parenzo, è questa. Sì. Io, visto questo fatto che,
è sfigato,
che l'Europa vuole perseguire
punire,
la domanda...
Punire. Ma lei va a puttane?
Ma guarda, raramente, una volta ogni due mesi, così.
Non è esattamente pochissimo.
Sei volte l'anno, comunque, vabbè, dai, allora...
Diciamo così, appena c'è anche un po' di soldi. Sì. Allora, io volevo dire, siccome l'Europa vuole colpire la domanda, la Chiesa condanna l'autoerotismo.
Sì.
Come devo fare?
Niente, cioè, guardi.
Ma perché posso lo chiede a me? Io non lo chiedo, a me,
perché tu consideri puttanieri puttanieri delle persone delle persone da punire.
Uno, non sono esperto di prostituzione. Primo punto. Non sono mai andato a prostitute né mai ci andrò. Secondo, mi interessa pochissimo, per non dire meno di zero, i suoi problemi di sessualità.
Beh, no, ma questo è gravissimo che non ti interessi. È gravissimo.
Meno di nulla.
Ma
meno
è gravissimo che non ti interessi. È molto grave, è un ascoltatore della Zanzara, è un nostro ascoltatore, un tuo ascoltatore.
Non è un mio ascoltatore.
Allora, scusami,
se fosse un mio ascoltatore, adesso starebbe leggendo un libro o sarebbe a cena con una garbata signorina, starebbe sorseggiando un bicchiere di vino.
Non le trova. Questo vuole andare a puttane senza che l'Europa e i Parenzo gli rompano i coglioni. Diciamo la verità, questo è il punto. E io ti sono vicino, Giuseppe, ti sono vicino. Allora, fra poco ti presento una persona che è venuta qui e che io ho incontrato una volta durante una trasmissione di Del Debbio. Abbiamo discusso molto con questo imam e fra poco te lo presento, caro Parenzo. È una persona...
C'è qui un senegalese.
No, che c'è tra senegalese?
Come l'avete presentato?
Ma no, l'abbiamo presentato normalmente, è un imam di Bologna, anche abbastanza... Ma questo è Del Debbio che fa così, mica sono io, è Del Debbio che fa così.
Fammi
signor Del Debbio, una cosa pazzesca. Signor Del Debbio, ma perché si è messa a fare un po' di cinema? Ma si è messa a fare un po' di cinema, dai, su, ma qual è il problema? Dai, su. Ti faccio sentire, ti faccio sentire la...
Sai che tanti anni fa era venuto anche a cena a casa mia l'ottimo professor del Debo.
A proposito,
di Debo... è vero che si è andato.
Vabbè, non è che sei venuto a casa tua, sti cazzi anche, giustamente, no, come
ma
suggerisce.
Bene, ma sei una persona con cui non ho alcun tipo di ostilità, anzi, no, tutt'altro. Molto, mi sta simpatico.
Sì.
Ed è un'occasione per abbracciarlo, perché a parte che. Posso dirti una cosa?
Dimmela.
È un liberale che ha una grande storia politica alle spalle.
E allora?
E a me dispiace che faccia bu.
Ma che c'è? Ma quello perché durante la trasmissione si diverte. Perché durante
la sua quinta colonna.
Non è quinta colonna, non si chiama più quinta colonna.
Oddio, scusami.
Dritto e rovescio.
Dalla vostra parte.
Ma come sempre devi denigrare.
Chi è che è dalla vostra parte?
Non più, no, nessuno. Dalla vostra parte.
Ma perché dalla vostra parte?
Bompiani contro Del Debbio. Vai regia.
Putin fa la guerra all'Ucraina e l'Occidente fa la guerra a Putin. E è uscito anche una dichiarazione del New York Times in febbraio.
Del Debbio dice il contrario, cioè.
Beh sì, è Putin che fa la guerra all'Occidente.
Io penso proprio di no. Del resto,
questo è così.
Però vedi, a un certo punto per svegliarlo dal torpore ci vuole una frase clamorosa, no? Per svegliare dal torpore il signor Del Debbio che sta lì tutto sornione.
Ho grande rispetto per la signora Bompiani, ho grande rispetto per la signora. Però amica mia, ce l'hai fatto
dire la corsa alle armi la stiamo facendo noi, che si intende non siamo
noi,
in guerra.
Ma la sta facendo tutto il mondo con Brescia d'Italia perché c'è la paura che questo pazzo punti veramente al nucleare.
Stai impegnando per cercare una soluzione di pace, no?
C'è la paura del pazzo, dice. La paura del pazzo, dice Del Debbio. Vedi che è la capacità di riassumere in maniera popolare quello che succede, caro Parenzo. In maniera popolare. Allora, vai, Renzo da Treviso.
Mando
vai.
Un audio messaggio Bracconeri, ma non lo posso sentire.
Sì, pronto?
Sì. Dimmi,
sì,
Renzo.
Pronto, Sade. Volevo parlare con Parenzo perché non riesco. Io premetto che con Vanacci non mi interessa proprio niente.
Chi te l'ha chiesto su Vanacci? Non è che ti abbiamo chiesto di Vanacci.
No, volevo fare solo un commento perché so che Parenzo ce l'ha a morte con Vanacci.
Fallo.
Subaoro lo porta in palmo di mano come se fosse un re, come se fosse un idolo.
No, non ce l'ho con... Non vorrei che lei cadesse nell'equivoco. Non ce l'ho assolutamente.
No, lo nomini sempre. A me non me ne frega niente di Vanacci.
Perché
Sumaoro non lo tieni così in palmo di mano?
Se lei mi facesse una domanda diretta tra Sumaoro e Vannacci, se lei mi chiedesse.
Sì, ma te lo sto chiedendo.
Ma lei
sì,
tra
sì.
Sumaoro e Vannacci,
sì.
Come li considera? Chi sceglierebbe? E io le direi, caro ascoltatore, ma che domanda del cazzo è la sua? È evidente che il dottor Abubakar Sumaoro è un grandissimo italiano e per l'Italia ha fatto molto di più, a mio avviso, l'onorevole Sumaoro del generale Vannacci.
Ma non puoi dire, il generale Vannacci è stato un militare, è ancora un militare di grande prestigio dell'esercito, è stato nella brigata Folgore, ha fatto grandi missioni, non puoi dire, ma che cazzo ha fatto Sumaoro
al contrario di quello che ha fatto Vannacci? Io non l'ho visto una volta sola paracadutare. Su niente.
Ma che c'entra? Non lo conosceva nessuno.
Si è paracadutato solo negli studi Mediaset da Giordano. L'unico posto dove si è fatto paracadutare da un taxi o da una berlina nera, peraltro, è lo studio di Mario Giordano. L'unico posto dove si è paracadutato l'incursore, il famoso incursore. L'unica incursione che ha fatto, che io sappia, pronto a essere smentito, per carità di Dio, ma l'unica incursione che io ho visto negli ultimi anni.
Ma non è vero, dai.
Sì. Io le uniche incursioni che ho visto sono negli studi di Mario Giordano.
Ha fatto mille cose, ragazzi, ho capito, ma non le hai viste di persona, ma sono documentate, dai, su.
Ho visto gli stivali di Sumaoro.
Vabbè, Renzo, che volevi dire? Ma quello è altro che stivali, quello c'aveva gli anfibi, altro che stivali di Sumaoro, quelli sono anfibi.
Scusa. Posso dire una cosa? Mi lasciate parlare?
Sì.
Sumaoro non sapeva niente perché lui dormiva sul divano, la moglie non le vedeva neanche. Fatalità, lo stesso ufficio e sulla porta uno lavora a destra, uno lavora a sinistra.
Va
andava
beh.
Con la corriera a prendere i profughi per manifestare in piazza. Non
Va
mi sembra
Renzo,
una cosa bella.
Che cosa volevi dire? Che io leggo qua la Salis se l'è cercata. Questo veramente vuoi dire?
Beh, anche questa qua se l'hai cercata. E Stati Uniti, se tu c'è una linea di demarcazione quando protestano davanti alla Casa Bianca. Prego. Ma chi supera quella linea lo prendono per gli stracci e lo portano dentro.
E dunque, non vabbè, è ho che, capito, però non è che
c'è tutti gli stati europei.
Cioè, tu stai dicendo ognuno... che la signora Salis è andata lì a quella manifestazione per tentare magari di picchiare o di aggredire delle persone, e adesso le paga le conseguenze.
Se io parto dall'Italia e vado negli Stati Uniti a manifestare, può succedere la stessa cosa.
Beh, questo devo dire la verità.
Lei ha già emesso la sentenza,
no,
di condanna.
No, questo devo dire la verità. Questo devo dire.
Israele a manifestare, pensi che faceva è stato diverso.
Silvano da Bergamo, attenzione, poi andiamo con l'imam. Vai, Silvano, dimmi che c'è. Che è successo?
Sì, buonasera,
oggi?
Niente, volevo
solito
dire...
Solito Silvano, naturalmente.
Sì, solito. Riguardo la signora lì che c'è prigioniera...
Mi raccomando, prigioniera, sì, in carcere in Ungheria, non è che carcere, prigioniera
sì,
politica.
Ecco,
non
certo,
è una...
sono
precisiamo, andati, precisiamo questa cosa. Secondo Parenzo è quasi una prigioniera politica.
No, politica no.
No, questi qua sono delinquenti, politici.
Questa è accusata di aver fatto... Nessuno dice che sono... No, è accusata di cose gravi. Io mi auguro che la giustizia ungherese sia in grado di dimostrarlo, di fare un processo giusto, cosa che per ora non è. Viene portata in carcere come un cane, trattata in cella in modo infame.
Hanno aggredito
e quindi io non credo che ci siano le garanzie per un sereno
processo. Silvano, dimmi che è successo? Hanno aggredito
aggredito delle persone. E allora io avrei preso anche quello lì che oggi hanno liberato, l'avrei impacchettato e portato là insieme.
Cioè, tu dici,
e poi gli facevo scontare tutta la pena.
Cioè, tu sei molto duro, naturalmente. Non ti fanno impressione quei ceppi alle gambe, caro Silvano?
No, a me non mi fa impressione niente.
A te non ti
non
fa
mi fa impressione niente, perché chi sbaglia deve pagare. A me mi dispiace per il padre, posso capire che è sempre sua figlia. Ha sbagliato, è giusto che...
ho capito, però dipende quanto devi pagare. Se non hai fatto un cazzo, non è che puoi stare 15 anni...
se non hai fatto un cazzo, è che lo dimostri che non ha fatto un cazzo.
Ma non è che lo devi dimostrare, al contrario, di solito. Vabbè, Silvano, a te sta sui coglioni perché è un estremista di sinistra, diciamo la verità, dai.
No, mi sta sui coglioni perché sono andati a aggredire delle persone in 10 contro 1. Ecco perché mi sta sui coglioni, capito?
Vabbè, ciao Silvano, ciao.
Ciao, grazie. Ciao.
Allora, abbiamo qui l'imam salafita di Bologna, Zulfikar Khan. Buonasera.
Buonasera.
Signor imam, lei è molto agguerrito innanzitutto perché lei innanzitutto non sopporta Israele. Lei pensa che sia uno stato autore di un genocidio. Diciamo la verità, l'ha detto più volte. Tanto non è una cosa così strana. Parenzo, come sa, non è d'accordo, ma anche io non sono d'accordo. Giusto, lei considera Israele uno stato genocidiere, come si dice in francese, o sbaglio?
La prima cosa è che non sono salafita.
Che lei non è una salafita?
No, io sono solo musulmano.
Ah, io l'avevo letto da qualche parte salafita. Non so,
no,
qualcuno ha sbagliato, mi scusi.
Qualcuno può dire
andiamo
quello che vuole. Poi non è che io dico che stanno facendo genocidio, Corte Internazionale della Giustizia.
Però lei l'ha detto. Io ho detto
perché ce l'ho le prove.
E che prove c'ha?
Prove, allora, quello che ha detto Corte Internazionale.
Ma la Corte Internazionale non ha già deciso che...
Non ha deciso, però hanno presentato 32.000 innocenti sono stati uccisi, in cui 17.000 bambini che sono rimasti senza genitori.
Ma lo sa che il genocidio è una cosa precisa, l'eliminazione di un popolo.
Sì, e proprio stanno facendo quello.
Ma
adesso
non
Rafah, che ci sono più di 1,5 milioni di persone che vogliono far fuori tutti quanti. Questo non è un genocidio.
Ma scusa, secondo lei vogliono eliminare completamente
proprio
i palestinesi?
Proprio.
Netanyahu, un terrorista, andrebbe arrestato domani mattina.
Proprio. Non avete sentito la dichiarazione del 1926 quando
non andiamo così indietro.
No, perché questo è il fondamentalismo sionista che devono far uscire tutti i palestinesi dalla paese.
Scusi, signor imam.
Aspetti,
signor imam,
senta Parenzo come replica.
Sì, signor imam. Io intanto grandissimo rispetto, buona fine del Ramadan.
Grazie.
E mi auguro che non ci siano interruzioni per la vostra festa. Spero che tutte le scuole italiane dove ci sono musulmani
si fermino. Ma per carità, ma assolutamente
per il Ramadan.
No.
Questa
no.
È la premessa. Quindi salam aleikum, le dico, veramente dal profondo del cuore.
Grazie.
Salam aleikum. Salam aleikum.
Però...
Detto questo, detto salam aleikum, caro imam, virgola, la sua ricostruzione è una ricostruzione del cazzo.
Sì.
E le spiego perché. Sì. Perché io non solo sono sionista e penso che il sionismo è stato un grande movimento di liberazione, ma penso che se vogliamo ricostruire la storia di Israele, cosa che lei non vuole fare, però lei ricorderà che nel momento in cui nasce lo Stato di Israele per volontà dell'ONU, chi rifiutò la nascita
vita in quel momento di uno stato palestinese furono i palestinesi. Comunque pensiamo all'oggi. Oggi il vero crimine lo sta commettendo un movimento che lei deve condannare, che si chiama Hamas, un movimento di teste di cazzo che è poco violente, fondamentalisti pericolosissimi, sì, che sono i veri nemici del popolo, che sono i veri nemici del popolo palestinese. I nemici del popolo palestinese sono Hamas,
è un schiavo del Netanyahu. Il schiavo dal Netanyahu che mi sta obbligando che io devo dire quello che lei pensa.
Allora, no, attenzione, allora, però
devi cosa vuol dire? Lo sa meglio di me che lei è un italiano. Lei mi sta dicendo devi, per forza devo dire quello che lei vuole. Io sto vedendo
che è un movimento
chi lo porterà.
Ma non lo dico solo io.
Chi ha dato Hamas adesso è un movimento terrorista. Due giorni fa è stato cessato il fuoco.
Scusi, sì, non voglio andare sull'attualità. Io voglio chiedere a lei, e lei lo ha già detto una volta. Sì. Hamas li considera martiri lei?
Certo.
Dunque sono dei liberatori?
Certo.
Ma scusi, ma sono dei terroristi riconosciuti da tutti, dei criminali che sgozzano le persone, ammazzano.
Dove?
Come no?
Dove?
Non hanno violentato nessuno. Oggi hanno presentato le testimonianze clamorose sul New York Times di persone violentate.
Sì, quello che hanno fatto in Shefa ospedale, che hanno catturato.
Cioè, secondo lei non è stata violentata nessuna donna israeliana?
Nessuno è violentata israeliana dai Hamas.
Ma non si può, ma non lo dicono nemmeno loro. Non lo negano nemmeno loro.
Lei ha visto le immagini? Signor Imam, mi permetta. Lei ha visto le immagini diffuse dal movimento Hamas stesso in cui caricavano le donne del rave party del 7 aprile mezze nude, porca troia? Del 7 ottobre? Le ha viste o no le donne civili che erano stavano solo ascoltando un concerto? Le avete prese, le avete massacrate e portate nella striscia di Gaza? Le ha viste quelle immagini o no?
Dagli elicotteri israeliani che oggi ci sono le prove.
Aspetta, gli elicotteri israeliani.
Vedi la sua linguaggio, il linguaggio del Netanyahu, perché è un schiavo del Netanyahu.
Il tuo linguaggio non è un linguaggio di un
essere umano educato.
Però scusi un attimo, ma lei ha detto
se lei nega la realtà,
è la propaganda di Hamas. Quella è la propaganda di Hamas che dice che gli israeliani hanno ammazzato gli stessi israeliani. Per quale motivo?
Per fare questo tutto.
Lei sta dicendo che Netanyahu ha praticamente creato, anzi
Netanyahu lo sapeva questo attacco benissimo.
L'ha fatta apposta per poi distruggere la Palestina, pensava
che sarà. E questo è pazzesco, perché non scende dalla gola.
Perché non scende dalla gola Hamas.
Questa parola qua, perché se vedete, non che sto dicendo solo io, se vedete c'è una che non è musulmana,
Palki Sharma
che ha portato le prove. Palki Sharma, se vedete il suo YouTube, dove lei ha portato le prove che quelli elicotteri, quelli paracadute, come può essere che un esercito così forte, così avanzato, che sta vedendo che paracaduti stanno scendendo e loro non muovono?
Ho capito, perché la chiamano il maestro lei?
A chi?
A lei, la chiamano il maestro.
Chi dice?
I suoi seguaci.
Nessuno mi dice il maestro.
Ho letto da qualche parte, la chiamano il maestro.
Può leggere, guarda, può leggere da qualche parte, però io dico, chi mi dice il maestro, devo avere la prova chi mi sta dicendo.
Vabbè,
il maestro.
Non è grave, non è che gli hanno detto con figlio di puttana.
Non è grave, perché io sono contento se qualcuno dice il maestro, però nessuno mi dice
va
il maestro.
Va chiamato il maestro, virgola, amico dei terroristi, così andrebbe chiamato più correttamente.
Ma lui ha detto che è un movimento di liberazione, Hamas, che stanno liberando
appunto,
le
terre. Sì, certo, non avete visto cosa è successo da tutti gli stati 2021, dal 1967, quando hanno preso il controllo.
Chieda all'Egitto come considera Hamas.
Questi coloni da dove vengono che hanno occupato la terra della Palestina?
Scusi, caro imam, c'è una cosa molto semplice. Sì? Israele lei lo considera, più volte l'ha detto, il nemico. Lei l'ha detto.
Io ho detto che non il governo israeliano Netanyahu un nemico della umanità.
Ma Hamas vuole la distruzione di Israele, vuole l'eliminazione nel suo statuto, mille volte
ha detto che mettiamo il tavola, noi scambiamo gli ostaggi e vogliamo la nostra Palestina libera. Perché non date la Palestina libera? Cosa ha il diritto israeliani? Hanno diritto di occupare il posto?
È vero o no che nello statuto di Hamas c'è la distruzione dello Stato di Israele?
Io non ho letto lo statuto.
Ah, statuto. Non l'ha letto, allora che cazzo dice che è un movimento di resistenza? Scusi.
Quello che lei può dire, può dire. Io sto chiedendo quello che vedo. Hamas ha presentato che va bene, lo facciamo il cessato il fuoco. Che il vostro capo America, Netanyahu,
e il vostro capo America
non vuole.
Scusami, Imam, non ha Hamas.
Gli ostaggi che fine devono fare, secondo lei? Che devono fare gli ostaggi?
Ostaggi, vedete, quelli che hanno liberato Hamas e quelli che ha liberato Netanyahu.
Luca, non esistono gli ostaggi, secondo
come
me.
Come non esistono? Ci sono gli ostaggi.
Israeliani nelle mani di Hamas sono?
Sì, ci sono.
E
ci sono.
E fanno bene a tenerli, secondo lei?
Allora, fanno bene che hanno preso adesso più di 100 persone.
Ma perché non dice che è sbagliato tenere gli ostaggi?
No, perché allora, voi dite che anche Netanyahu è sbagliato? Un bambino di 10 anni.
Ma quello
è un discorso diverso.
Dunque, secondo lei Netanyahu andrebbe, se morisse domani, lei sarebbe contento se morisse domani Netanyahu?
Perché io non sono contento, io sono contento se domani
Netanyahu muore, secondo lei è un bene per l'umanità?
Assolutamente
è un bene per l'umanità?
Assolutamente no. E io dico che Allah guida a lui e fa capire la realtà a lui, anche e quelli che sono alleati appoggiano questo Netanyahu
musica,
assassino.
Musica. Allora, bisogna dire una cosa, che l'imam, io ovviamente sono contrario a tutto quello che dice, non si nasconde dietro un dito, caro Parenzo. Dice: Hamas non è un movimento terrorista, è un movimento di liberazione. E bisogna. Addirittura lei ha invocato Allah.
Ma i suoi amici di Hamas
ha invocato
non hanno
Allah
ancora dato
dice,
la lista.
Vabbè,
la
ma
lista
lasciamo perdere, questi sono dettagli. Questi sono dettagli. Lei dice: ha invocato Allah perché dicendo che sono morti un sacco di martiri in questi mesi. No? Tra cui terroristi, sono dei martiri, secondo lei? Terroristi uccisi
terroristi,
da Israele.
Terroristi, ho detto, terroristi chi sono? Quelli che creano il terrore. Oggi chi sta creando
il capo di Hamas? Che cos'è secondo lei il capo di Hamas? È un liberatore?
Netanyahu
chi è? Ma chi l'ha eletto il capo di Hamas?
Dove è il confine
dall'Israele? Netanyahu è una democrazia,
qual è il confine
dall'Israele?
Qual è il confine dall'Israele? Qual è il confine?
Vabbè, ma questo è un altro discorso.
Non è un altro discorso. Questo è il problema vostro. Che quando viene qualche puntura voi fate un discorso altro. Netanyahu un assassino che sta facendo genocidio.
Questo
qua
lo pensa lei.
Vogliono la libertà per la Palestina.
Scusi un attimo.
E io voglio capire quale è il confine.
Cioè,
voi
Hamas
siete
vuole
studiati.
La liberazione della Palestina.
Voi
avete la liberazione della Palestina.
Confine israeliano? Voi potete dichiarare che questo confine
Scusi,
israeliano.
Io le voglio chiedere delle cose che riguardano invece la sua cultura, che sono più interessanti, secondo me. Lei mi diceva prima che alcune cose in Occidente a lei non piacciono.
Io non ho detto che non mi piacciono.
Non le piacciono, mica ho detto che le fanno schifo. Per esempio, la diffusione della prostituzione, così a lei non piace come cosa?
La diffusione, io ho detto che diffusione della prostituzione è rottura delle famiglie. Chi crede nella famiglia non piace la prostituzione.
Ma lei la proibirebbe la prostituzione?
Io personalmente sì.
Sì, la proibirebbe la prostituzione. Come si fa a eliminare la prostituzione? C'è sempre stata la prostituzione, anche
sempre
gli arabi,
io non ti dico, perché sempre ci sono le azioni cattive, azioni bene. Ma non vuol dire la violenza. Non vuol dire
perché
la violenza.
La prostituzione è violenza.
Non sto dicendo che la prostituzione è violenza.
Una donna che si vende, che cos'è per lei? Una donna che vende il proprio corpo.
Vende il proprio corpo è una prostituzione.
Lo so, ma come la giudica lei?
Come lo giudico? Che non è giusto, può essere i suoi problemi, che oggi mondo dei uomini che non danno il diritto alle donne, perché la donna è stata creata molto delicata, deve avere...
Deve essere protetta anche.
Protetta anche
dall'uomo.
Anche protetta economicamente, fisicamente.
Cioè bisogna dare i soldi perché non faccia la prostituta. Bisogna aiutare una donna.
Dobbiamo avere dobbiamo avere le risorse che quelli che siete
andati a lavorare. La prostituzione, secondo me, è anche libertà. Cioè la prostituzione è libertà di fare quello che uno vuole del proprio corpo, caro imam.
Io mai ho detto che libertà o non libertà. Noi siamo in Italia. Italia ha dato la libertà. Mai avete sentito da me che ho fatto la qualche parola pesante.
Sto dicendo che
però
la donna...
stanno parlando contro le donne che portano velo.
Secondo lei la poligamia va bene? Andrebbe in qualche
poligamia
modo?
Sì.
Buona poligamia. Ma poligamia. Perché la donna no, però? Perché l'uomo sì, la donna no?
Sì. E il motivo qual è?
Che ne so, che fai figli la donna?
Certo che donna fa il figlio e uomo maschio e femmina sono stati creati per quale motivo?
E per fare figli. E dunque?
Per fare il figlio.
Non so, per stare bene.
E dunque? Non so. Dunque la poligamia va bene per gli uomini, cioè gli uomini possono avere tre donne, tre mogli, quattro mogli.
Non è obbligo. Non è obbligo.
Possono, infatti ho detto, possono. Sì. Invece la donna non può avere tre uomini. Tre
Se donne. Donna non è soddisfatta dall'uomo, prende la diversio e va...
Sì, però non più insieme.
Non più insieme.
Quello solo l'uomo lo può fare.
Sì,
e secondo lei è positivo per la società?
Certo.
E perché è positivo?
Perché la donna, se prende più di un uomo e fa il letto sesso con più di un uomo e c'è maggioranza delle malattie, che può trasferire gli altri uomini.
Ah, no, se, è un ragionamento se, complesso. Adesso torniamo, ci torniamo su questo perché è interessante, perché oltre alla sua posizione su Israele, che è chiara, è interessante il suo approccio culturale. Cioè, le donne non possono essere poligame, mentre gli uomini sì. Fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
A Parenzo, a Pioltello chiudiamo per il Ramadan e a Prato che facciamo? Chiudiamo per il Capodanno cinese?
Allora, ancora con noi qui l'imam di Bologna, Zulfikar Khan. Caro Parenzo, mi sembra che le sue idee siano abbastanza chiare. E devo dire che c'è una polemica molto forte che è nata nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, dopo una sua partecipazione a Dritto e Rovescio. Adesso ti faccio ascoltare, perché è una cosa molto forte quella che ha detto l'imam. La vuoi sentire o non la vuoi sentire? Lo vuoi sentire ancora l'imam o non lo vuoi sentire?
No.
Perché non lo vuoi più sentire? Perché non lo vuoi più sentire? Che male ti ha fatto? Che male ti ha fatto?
Lo rispetto il Ramadan, sono molto perché le tradizioni di tutti vengano rispettate, perché il nostro è una democrazia, è un paese aperto. Aperta parentesi, in Israele ci sono anche i palestinesi eletti alla Camera, alla Knesset. Vabbè. Cosa che a Gaza, cosa che questo signore qua ignora completamente. La grande democrazia israeliana, 10 deputati palestinesi eletti alla Knesset, al Parlamento di Gerusalemme, e questo lui lo sa ma non lo vuole dire. Quindi per me, guarda, parliamo di tutto, ma con questo signore che non condanna Hamas non voglio più avere un cazzo a che fare.
Aspetta, senti che cosa disse, senti.
Noi dobbiamo vedere cosa dicono i libri sacri per gli israeliti. La Bibbia che parla per gli israeliti, la prima cosa sono terroristi, la seconda cosa che sono ingannatori, perché dentro la fede ebraica che si trova, che devono ingannare per avere interesse.
Questo è antisemitismo, però io non voglio interrompere.
No,
questo
scusa.
Insomma, gli ebrei,
Paolo,
sono ingannatori, perché lo dice il testo sacro, è antisemitismo.
Dai.
Vabbè, adesso lei però, imam, deve chiedere scusa per questa frase, perché lei ha detto che nella fede ebraica c'è l'inganno. Questa è una cosa chiaramente antisemita. Non può non dire. No, deve chiedere scusa per questa cosa qua, o no?
Posso parlare?
Parli.
Allora, io ho detto che se qualcuno deve chiedere chi ha scritto la Bibbia. La Bibbia si parla del Giacobo. Inganna il suo fratello maggiore, Giacobbo, e Israele è il profeta dei ebrei.
Ma che c'entra?
C'entra. Io ho detto che nella Bibbia,
dice che gli ebrei sono degli ingannatori,
perché la dice la Bibbia,
che gli ebrei sono ingannatori.
Cosa
ma chi se ne frega, è la Bibbia, non Bibbia,
è
ma
un
che...
allora
che
è la Bibbia, allora avete chiamato un personaggio religioso che sta parlando del libro sacro.
Scusi, guardi, io le consiglio di non entrare nell'interpretazione dei libri sacri, perché altrimenti si arriva alle vergini e a tutte le cose, quindi lasci alla sharia, quindi lasci stare. No, imam,
no, non stiamo
retta.
Parlando della
mi
sharia oggi, stiamo
retta,
parlando
imam.
Dei
imam,
sionisti
non entriamo
stiamo
nel
parlando
della sharia.
Quelli che hanno assassinato più di 32.000 persone,
ma che c'entra con la Bibbia?
Bambini che stanno
morendo negli ospedali, ma che c'entra con la Bibbia?
Non entriamo nel merito, altrimenti le devo citare i kamikaze che si facevano esplodere,
infermieri. C'entra con la Bibbia? Che c'entra con la Bibbia tutto questo?
Dicendo? Allora voi state girando la parola, però non conta niente.
No, ma che c'entra
allora,
la Bibbia?
Se state, allora io ho detto la Bibbia dice che Giacobbo, Israele, che stanno parlando del Bani Israele, figli di Israele, Israele ha ingannato il suo fratello maggiore.
Ma che c'entra col fatto con la politica, con Netanyahu, con quello che sta succedendo a Gaza? Perché
allora,
secondo
Netanyahu
lei...
chi è? Netanyahu chi è?
Adunque lei sta dicendo
parlando?
Che gli ebrei
Netanyahu
sono degli ingannatori,
detto,
sono
Netanyahu
degli ingannatori e terroristi.
Io sono discendente di Giuseppe. Allora Netanyahu cosa sta facendo?
Ma cosa c'entra con la Bibbia? Lei può attaccare
imam,
Netanyahu, ma la Bibbia
retta.
Non c'entra nulla.
La Bibbia,
imam,
la prova viene
retta.
Dalla Bibbia, come
se
avete portato le prove.
Se queste cose ai suoi fedeli, lei è un pericolo pubblico, imam.
Sì, lei può dire, lei può dire, perché la verità non scende dalla sua gola. Lei può dire quello che lei vuole.
Musica.
Ma vaffanculo, guarda.
E questo è la tua linguaggio, questo è la tua educazione.
Sì.
Questo è la tua educazione.
A un certo punto si può anche mandare a fare in culo l'imam fondamentalista.
Educazione, sei andato alla scuola. scuola in Occidente si può fare
quello che ti hanno insegnato, le tue maestre ti hanno insegnato questo, da bambino sei cresciuto come Netanyahu, stai usando le parolacce che fanno capire chi sei,
però
fanno capire chi sei, proprio sei un maleducato. Ti dico con tutto il rispetto che sei un maleducato, sai cosa vuol dire maleducato?
Ma calma, lei vive in Occidente, caro imam, in
Occidente non vuol dire che uno usa parolacce e non può. E io sto dicendo con tutto rispetto che tu sei un bravissimo maleducato, sei un carinissimo maleducato.
Spiega a questo imam che in Occidente quando uno dice una sonora stronzata, in questo caso una
stronzata, stai dicendo tu che non accetti la Bibbia, non accetti la risoluzione da ONU, non accetti da nessuna parte, tu soltanto sai parlare di bom bom bom.
Però scusi un attimo, in Occidente, io le spiego un attimo una cosa, in Occidente c'è anche l'usanza, c'è stato un partito creato sul vaffanculo di un politico che ha creato un partito politico basato sul vaffanculo a tutti i politici. Il vaffanculo è un modo per dire vai a quel paese. Se avessi detto vai a quel paese, lei non avrebbe avuto la stessa reazione. Per cui non si appenda al linguaggio, andiamo alla sostanza. E le faccio un'ultima domanda ringraziandola di essere venuto qui. La domanda è questa: lei, per esempio, sull'omosessualità, che ne pensa? Che sia un danno grave per l'umanità?
Omosessualità è un danno grave per l'umanità.
Perché? In che senso?
Perché, per esempio, noi stiamo vedendo oggi. Possiamo dire, possiamo capire che nazione italiana
in Israele
è più vecchia.
C'è il gay pride, ad esempio. In Israele, c'è il gay pride.
Lei può partecipare. Lei può partecipare.
Fammi sentire.
Cos'è la libertà?
Lei può partecipare. Guarda, lei può partecipare dove lei vuole.
Fammi sentire questa cosa. Sì. Che voleva dire sull'omosessualità?
Allora, io omosessualità, la prima cosa che cala la nascita,
la natalità.
Da natalità, diciamo.
Dunque, in Occidente sta succedendo questo.
Guardate che la nascita dei bambini, io ho visto qualche anni fa, 10 anni non meno di 10-15 anni, che un villaggio qua in Italia che hanno documentato che l'ultimo bambino dicono che è nato 50 anni fa.
Dunque, troppi omosessuali, dice lei, troppo omosessuale, troppa propaganda.
Omosessualità o non fare dei bambini. Allora, già una parte che stiamo facendo molto poco.
Vabbè.
L'altra parte, quelli che hanno.
Qual è il peccato?
Il peccato è danneggia la vita sociale.
Addirittura?
Addirittura, sì.
Cioè, se lei avesse un figlio gay, che farebbe?
Io devo consigliare che, guarda, questo fatto non è giusto. Non è che faccio qualche violenza.
No, lo porta da un dottore?
Sì, per forza devo portare il dottore e devo anche educare che, guarda, tu sei uomo e tu sei fatto per avere la moglie. Non è che tu devi...
In Occidente non funziona così, amico caro. Lei deve imparare una cosa.
Sì, ogni
in
cultura...
Occidente e anche in Israele, che è una grande democrazia,
sì, lei può dire,
si può
lei
fare
può
il
dire
gay pride,
tutto. Guarda,
lei io sogno
può fare
che sulla striscia
tutto,
di Gaza tutto. Ci sia un grande gay pride tra poco, quando ci sarà
il
la
gay
pace.
Il gay pride per lei che cos'è? Che la sfilata degli omosessuali per strada?
Questo qua è una pubblicità.
Ostentazione.
Sì, parla gay pride, siete contenti. Parla se una donna si copre la testa, avete la preoccupazione. Io non ho capito per quale motivo.
Però scusi un attimo, ma l'atto omosessuale, l'atto sodomitico, è una cosa, una perversione, eccetera?
Certo che non è una cosa buona.
Cioè, non è naturale.
Non è naturale proprio. Non è
contro natura.
Come si raggiunge la pace? Scusi, il mio grande amico e socio anche.
Ma secondo lei ci vogliono delle punizioni per gli omosessuali?
Come si raggiunge la pace? Come si raggiunge la pace?
Aspetta,
chiediglielo.
Ma no, ma adesso non è importante.
No, mi interessa come si raggiunge.
Ci vuole
la
qualche
pace,
punizione o no? Imam.
Ogni paese ha la sua legge.
Lo sai che Hamas gli omosessuali non li sopporta. Allora
ogni, anche Putin non sopporta.
Sì.
Ogni paese ha la sua costituzione.
Sì.
Io sto vivendo in Italia. Italia, io devo rispettare la costituzione e la legge italiana. Io soltanto ho diritto di parlare. Posso parlare.
E perché infatti,
certo,
posso parlare.
Pensa...
E io sto parlando.
Di a fare
posso
culo,
dare
infatti.
Il mio opinione.
Certo,
e posso
assolutamente.
Dare.
Dunque, secondo lei vanno puniti in qualche modo l'omosessualità?
In Italia, se non c'è legge, perché questo non è che devo decidere io.
Nel suo ideale.
Il mio ideale è... che ogni paese deve costruire la sua legge e far rispettare la legge.
Ma secondo lei
io sono una persona,
troppe manifestazioni,
basta che non ci sia la sharia, però
sì, lo so che lei è un po' preoccupato della sharia. Che cosa sharia, se chiedo,
molto,
non lo sa neanche,
molto preoccupato.
Non lo sa neanche. Vabbè. Cosa sharia,
amico mio,
lei
la
mi parlerà dal sciita sunnita, però non lo sa.
Io la ringrazio molto, l'abbraccio e torni presto.
Chiedigli come si raggiunge la pace.
Ma la pace come si raggiunge, lo saprà anche lui, lo saprà secondo lui, è che Israele se ne va dai territori occupati, penso, credo.
Allora, se vuoi parlare della pace sulla terra palestina è un conto, se vuoi parlare in mondo è un conto. Cosa vuole sentire?
No, lì
A Gaza, come si fa la Gaza, pace tra Israele?
Al Gaza i palestinesi devono avere la sua terra e israeliti, israeliani devono andare loro confine quello che hanno ricevuto in 1948.
E devi chiedere, devi quello del 48.
Sì, del 48, dopo di quello lì solo Palestina occupata, abbiamo sentito sempre Palestina
grazie,
occupata.
Grazie mamma, arrivederci, grazie. Allora, Giovanni da Milano.
Oh, abbiamo assistito all'elogio del terrorismo, lo sai, no?
Sì, abbiamo come dire, combattuto questa cosa qua, ci siamo contrapposti.
Abbiamo sentito l'elogio del terrorismo.
Assolutamente, assolutamente.
L'elogio del terrorismo.
Giovanni da Milano.
Della trasmissione di punta della Confindus, della Radio 24, l'elogio del terrorismo.
Anche tu però, abbiamo combattuto insieme. Giovanni da Milano, vai Giovanni, dimmi.
Abbiamo sentito l'elogio del terrorismo.
Dimmi Giovanni.
Volevo solo dire che i nostri terroristi li tenevamo nelle gabbie. Io non ci trovo un grande scandalo a vedere una persona che può essere però, in un momento.
Però scusi un attimo, lei fa riferimento alla vicenda di Salis. Ora io dico una cosa. Adesso lei dice i terroristi li teniamo in carcere. I terroristi le faccio presente
carcere, nelle gabbie.
Nelle gabbie, d'accordo, eccetera. Però posso dire una cosa: paragonare una ragazza, ma non perché una donna, c'erano anche terroriste delle Brigate Rosse donne, paragonare una signora che viene accusata di aver partecipato a una manifestazione, forse con un manganello, forse con delle cose, per picchiare delle persone. Sì, d'accordo. Paragonare una, io ripeto, non ho nessuna simpatia per le idee politiche.
È un
io
fatto di sicurezza in aula.
Sì, Giovanni. Lei dice una... può essere.
Si metteva nelle gabbie.
Però lei sta dicendo, lei sta paragonando la figura della signora Ilaria Salis, che io non conoscevo prima, le cui idee
e dalle cui idee. Sì, ma sta paragonando l'ordinamento ungherese. Che
sì, ma io non sto dicendo che è sbagliato. Sto dicendo, infatti, a me non mi fa molta impressione il fatto delle catene, le cose. Non è quello.
Non
mi fa impressione. Sì, personalmente non mi fa impressione. Però
impressione, lo sa cosa fa? Che perdiamo un sacco di tempo dietro a queste cose qui e non c'è un'alternanza e lei sta dietro a fare portavoce del PD senza avere un minimo di coscienza.
Ma che c'entra portavoce del PD adesso? Non c'entra niente portavoce del PD.
C'entra
ma stiamo parlando di un'altra cosa. La Meloni con le catene, diciamo una cosa molto semplice, la Meloni con le catene alla Salis non c'entra un cazzo, questo diciamolo molto chiaramente.
Ma se parlano solo di questo, la prima notizia è questa.
Ma questo lo dice lei, come la prima notizia, io me ne fotto.
Prenderà altri 20 anni la Meloni, altri 20 anni, questa è la realtà.
Fermi tutti, fermi lì, grazie, fermi tutti Giovanni, fermi là.
La Zanzara.
Cioè, ho accostato per mandare sto messaggio, ma fanno bene a non mettersi gli assorbenti, fanno solo più che bene. Allora, voi fate passare l'assorbente come un bene di lusso? Boh, allora il lusso in tutti non se lo possono permettere, andate in giro senza assorbenti, avete rotto le palle, basta, non lo capite, peggio per voi, donne. Ribellatevi e andate senza assorbenti, perché in altri stati li passano gli assorbenti a chi ne ha bisogno e qui no, quindi vi dovete vergognare.
Minchia Crucio, ma da te proprio non me l'aspettavo. Ti arrappano le ascelle sudate e poi non fai sesso quando la donna ha il ciclo. Ricordati una cosa, un vero marinaio naviga anche nel Mar Rosso.
Vecchia cosa, ma io non mi adeguo a questa roba qui, ognuno ha le sue preferenze, ognuno ha i suoi gusti, a me non mi piace, che vi devo dire?
Poi è contrario anche ai dettami religiosi, alle
ma io non sono, sono costretto a fare una cosa quando non mi piace, sono costretto a fare sesso col ciclo quando non mi piace, non mi piace il sangue, fosse anche col preservativo o senza preservativo.
Ma è ora di cena,
no, ma non mi piace proprio, non mi piace, qualcuno dice che dà maggiore forza, no, dà maggiore forza. Si sente tutto di più, ma chi se ne frega? Non mi piace proprio vedere il sangue. Ma non lo so chi è che fa questa cosa, ma eravamo. Tanto ci ha raggiunto un'altra persona, che è una nostra amica da tanto tempo, che ci deve fare un annuncio importante.
Io non la conosco, la prendo stasera.
No, la conosci telefonicamente, l'hai sentita più volte telefonicamente, ma fra poco te la presento. Ma tu ti dimentichi tutto quello che fai qua.
Tutto.
Però eravamo ancora con gli ultimi minuti con la signora Natascia Ottavi.
Un'altra
che lei porta
salvolata.
Quanto? Lei non si è rifatta le tette, sì. No, sono naturali queste.
Una quinta.
Senza le tette lei non sarebbe nessuno, diciamo la verità.
C'ho pure il culo, ti Giuseppe, ma
no,
che
vabbè, no, 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 ma si gira.
No, 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 c'ho pure il culo.
Sì, però con le tette.
Allora,
lei...
no, è straordinario nascere sia con le zine che col ma culo. Grazie, perché di solito uno c'ha le zine e non c'ha il culo, ecco perché sono rifatto.
No, d'accordo, però le tue tette sono il tuo asset, no? Su OnlyFans.
Ma che bello.
È il tuo asset principale.
Ma che bello, ma pensa che bello.
Sì, sì, sì.
Ma lei è fidanzata?
No, no.
È fidanzata,
sì. No, no, no.
Ah, no, non si dice. Il trucco, vedi, il trucco su OnlyFans è non dire che uno è fidanzato, è sposato. Spesso le chat non sono vere perché sono...
No, io prendo i vocali.
No, tu sì, ma altre persone se li fanno gestire dalle agenzie, diciamo. Non c'è nulla, nella stragrande maggioranza dei casi, ragazzi, non c'è nulla di vero nelle risposte.
Ma sti video, dove li gira sti video?
A casa.
Porcherie?
A casa.
Ah, a casa. Quindi lei sta a casa tutto il giorno,
no,
gira sti video.
No, ma che a casa? I video durano 10 minuti, sì. Giro...
Lei lavora, cioè,
io lavoro?
Cioè, sì, lei si inventa le storie.
Le storie, sì, dai. Sì, ma io mi ispiro anche tantissimo all'attualità.
All'attualità,
devo dire.
Per esempio?
Beh, a parte
lei legge
questa...
il giornale la mattina.
Certo, bravo.
Legge i giornali, sì, della sera,
infatti, c'è
il sole
stato,
24
sì, sì.
ore
quindi
il secondino
è successo, il secondino sì. E l'anarchica, vabbè, faccio sempre i miei regali agli sì. operai alla finestra,
cioè,
oltre
regali,
ai tassinari mi faccio vedere le zine ai tassinari quando mi accompagnano.
Ma perché deve fare delle zine ai tassinari? Io non ho capito.
Loro sono contentissimi.
Ma io non ho capito, però che sistema è, che cosa vuol dire?
Perché non glielo devo far vedere le zine ai tassinari che passano una brutta giornata il sabato? Quella a Milano lavorava
tassinaro,
bellissimo,
no, tassinari. Mi
si è divertito
tutto...
da morì,
gli ha fatto vedere,
gli ho fatto vedere,
cioè,
le zine.
Sul taxi?
Anzi, abbiamo giocato, lui andava in giro per il taxi, io poi facevo, ah no, non me le posso dire,
no,
mi stavo attivo,
non si può fare.
Allora le stavo tirando fuori proprio dal finestrino.
Vabbè.
Alle persone che passavano,
ah, pure cosa che va, incidenti sul grande
accordo, che è stato il sabato più bello.
Questo quello che fa è meglio di timbrare il cartellino ogni mattina in ufficio.
Ma io non l'ho mai timbrato e credo che probabilmente sì, qualsiasi
lavoro. Una delle mie figlie, io ho due figlie. Se una delle mie due figlie tra 20 anni dovesse partecipare a una trasmissione che si chiama La Zanzara la Vendetta,
sì, sì. E dire che
e dicesse, verrebbe lì, no? E dicesse, se dicesse sì.
Che,
mostra,
che ne so,
zine,
Jonathan, no, Francesca Parenzo,
sì,
diciamo, no,
nome a caso,
nome a caso, non
mostra
dico
le zine ai tassisti.
Ai tassisti, io penso che sprofo,
io mi butto alla finestra.
Ma scusa, Parenzo, perché l'ero salato della Colantai, l'ero salato della Colantai, il sesso così facile come bere un bicchiere d'acqua della Colantai. L'Unione Sovietica mi piace.
Ma che
a te piace?
Salviamo il maschio cis dalle femministe secca
uccello.
Questo è il bellissimo slogan suo. Salviamo il maschio cis dalle femministe secca uccello. Maschio bianco e mezzo. Grazie, resti lì ferma. Applausi e soprattutto musica.
Parenzo,
musica.
Applauso, ha detto. Grazie.
Allora, accanto a me un'amica, una persona che è diventata amica negli anni.
Sì.
Che si chiama, nome d'arte, Benny Green, Benedetta Danna, buonasera
a tutti,
applauso.
Buonasera.
Porno attrice,
esatto.
Ex impiegata di banca, poi sì. passata all'Hard,
sì.
Mi corregga se sbaglio, in banca i suoi colleghi erano molto molto porcellini,
molto
quando
molesti,
hanno, quando hanno
diciamo
saputo che lei era passata all'Hard, soprattutto pure
sì.
prima, immagino,
sì, pure prima.
Avance,
lei è anche molto rifatta, diciamo la verità.
Ma sì, ho fatto due belle tettone, un bel naso,
si è rifatta un po', perché le piace così, ha anche tre figli,
paese libero,
anche tre figli, ed è anche, ha passato moltissimo tempo, lo abbiamo già detto più volte, si considera la sorellastra del signor Gramellini, di Massimo Gramellini,
lo
è, ogni tanto vi sentite ancora oppure no?
Ma sì, qualche messaggio,
ma che c'entra questo, un dettaglio?
Un po', lui si vergogna un po', è un po' un imbarazzo.
Dice di no, secondo me sono stata fino ad oggi una figura un po' scomoda, ma
comunque,
non dal punto di vista personale.
Andiamo avanti, che
no,
è poco interessante.
Comunque, lei ha una triennale in economia e management, giusto?
Sì, sì, ho studiato economia. Sì.
Management. Però lei negli ultimi tempi si guadagna da vivere facendo l'Hard. Ci vuole fare un annuncio,
sì.
Perché lei è una protagonista del film Hard.
Sì.
Ha girato con Rocco Siffredi, gira film Hard per grandi produzioni internazionali, anche se non è mai arrivata negli Stati Uniti, però comunque Praga, eccetera, altri posti. È una protagonista dei film Hard di oggi.
Esatto.
L'annuncio è che basta.
Io sono venuta qua da voi, giusto, nello studio di questi
breaking
amici.
Breaking news.
Esatto, perché era il mio studio preferito e ho detto, voglio annunciare che da oggi questo capitolo è chiuso.
Bello. Cioè, tu non giri più scene Hard.
Buona
finito.
Notizia.
Ma esatto. Perché? Perché? Cioè,
perché
non ti vedremo più all'opera con Rocco, non ti vedremo più all'opera con gli attori,
no.
Non scoprirai più sul set,
no.
Eccetera. Scoprirai solo nel privato.
Assolutamente.
Bellissimo.
Sì.
Ma perché?
Perché non mi ritrovo assolutamente più in questa tipologia di Hard attuale. Per cui lo trovo assolutamente, siamo come dicevo prima anche alla...
Cioè, non ti piace quello che fa lei?
No, non sto parlando, lo dicevo lei. Lei ho capito che ha un suo filone, Filone, quindi stimo anche molto
Filone adesso.
No, vabbè, ha una sua ideologia, mi piace anche tanto. Non mi ritrovo più in questo discount dell'ARD in cui siamo. Beh, ci però, ritroviamo. Signora,
lei ha fatto parte di questo discount dell'ARD.
Perché pensavo che avesse una che potesse anche dare qualcosa in più. Cioè che ci fosse un po'. Beh, dal punto di vista anche dell'apporto personale, perché nel...
Scusi, là però è un discount, è una grande produzione in cui ci sono delle scene in cui gente chiava in tutti i modi. Scusi,
esatto.
Io lo dico,
chiunque, chiunque lo fa, anche quando non ha le caratteristiche, magari probabilmente non lo vuole neanche fare, non ha nessuna capacità interpretativa.
Beh, ci sono le pippe come ci sono quelli più bravi, è come in tutte le cose però.
Sì, ma come dico, insomma, sempre, non è che anche la signora della porta accanto, qualora non ne ha le capacità o non ha...
appunto, Oggi
gli basta anche solo prendere una zucchina
e infilarsela dentro, perché sì, e questo l'olifanzia contemporanea,
la nonna belarda della porta accanto, per una
questa è la bellezza, però
mi sembra un bel ragionamento. Estremamente trash, allora vende. Questo non
a lei non piace il trash dell'ARD?
No,
capito, ma l'ARD è trash di suo.
Smesso, no, l'ARD basta, non è trash. Notizia, se noi pensiamo all'erotico.
Io ho visto certe scene sue, signora Benigrino. Ho visto scene sue, altro che trash.
Sono,
lei ha preso di tutti
i
ma come si fa?
Ma io voglio dire una cosa. Allora, interpretare l'ARD per come lo intendevo io, e che ho sempre stimato. No, non era poetico. Ho sempre stimato più che l'ARD l'erotico. Doveva essere qualcosa che metteva nudo comunque tutta la sensualità erotica, anche la sensualità anche in posizioni estreme.
Ma lì ci sono delle doppie di tutti i tipi,
ma questo è quello che viene richiesto poi ad oggi.
Ho capito, tu dici non va più, non ti sta più bene.
No, non mi piace.
Cioè lei vuole una trama, avrebbe preferito
una trama.
Visto che lei è un economista, ha letto la relazione del governatore Panetta? No,
non l'ho letta.
Non l'ha letta,
no, perché il governatore della Banca d'Italia ha fatto una relazione.
Chi frega lei?
No, però posso dire una cosa, io non l'ho letta, quindi non sono preparata, certo. Però se la leggo in 5 minuti
esatto, questo è il messaggio che dobbiamo vedere, la differenza tra la signorina Ottaviani.
Ma se ti ha risposta di Vittorio,
mamma,
però scusi un attimo, signora Pellegrini, è solamente una questione,
cioè,
che
lei
non si
può cambiare mestiere, capito? Questa signora, questa gentile signorina che è qua,
e lei no, dice,
può cambiare mestiere perché ha degli strumenti culturali per farlo.
Pazzesca.
Però scusi un attimo, dica. Allora, non è solo questo il motivo per cui lei rinuncia all'ARD, però qual è il motivo? Anche un motivo fisico?
Assolutamente, cioè? Sì. Io ho riscontrato che comunque il corpo viene violato in una maniera tale, nonostante i controlli sanitari che continua a dire noi li facciamo e sono obbligatori. Quindi
appunto,
quello
fa un
non
test
assolutamente. Ormai,
HIV, eccetera, ogni settimana.
Assolutamente, ogni 15 giorni, e su quello non tradigo, è così. Però c'è uno sfruttamento tale della fisicità della donna,
certo,
anche ovviamente della sua intimità, che
bravissimo,
comunque è una parte estremamente delicata.
Cioè quale?
Vaginale, anale, estremamente delicata, e porta anche a delle condizioni poi di deturpamento non solo visivo ma anche proprio interno.
Cioè,
io ho visto, io so di quelle. No, no, io so di colleghe che hanno perso completamente la muscola, il muscolo anale. Cioè, arrivare a un punto in cui solo per girare la scena devo arrivare al punto che non mi trattengo più quando vado in bagno.
Ma questo è successo anche a lei?
A me no, grazie a Dio.
Però potrebbe succedere, dici, il pericolo di arrivare.
Sì,
cioè, la sua preoccupazione è come sarà il mio lato B tra...
La mia preoccupazione è che io ne debba avere un danno fisico e di salute tale per riprodurre comunque un filmato che non rientra in ogni caso nelle mie corde. E che questo non ha neanche...
Cioè lei mi sta dicendo che finora tutte le cose estreme che ha fatto le ha fatte quasi controvoglia.
No, non le ho fatte controvoglia, è stato un percorso. Cioè inizialmente io l'ho fatto con grande entusiasmo, ho accettato quel tipo di iter.
Poi?
Ho visto che comunque non c'era nessun tipo di modifica, anche se stavamo andando a peggiorare.
Sì.
Comunque nella modalità...
Cioè sempre di più, sempre cose
sempre
più estreme.
Sempre peggio, sempre con persone...
Ma la sua muscolatura regge ancora?
La mia muscolatura regge.
Però per non rovinarla le dice basta.
Preserviamola.
Preserviamola. Benny, mandatemi la sigla della Breaking News un attimo per chiudere. La sigla della Breaking News, per favore.
Breaking News.
Benny Green rinuncia all'ARD.
Evviva.
Fermi tutti.
La Zanzara.
Allora Crucio, una cosa, quando hai quello stronzo lì che preme forte come un ariete da dentro e devi stringere le chiappe e le gambe per tenerlo lì e per evitare che esca, ecco, quello stronzo lì ha un nome specifico molto caratteristico, si chiama bacia mutanda.
Sì, lo so benissimo, ha diversi nomi ma non volevo scendere in questo dettaglio. stavo no, semplicemente no. ieri descrivendo la situazione in cui mi sono trovato di fronte l'altro giorno qui negli studi di Radio 24, proprio nel giorno che in cui c'era, diciamo, la l'anniversario di Radio 24. Ma abbiamo qui con noi, caro Davide, a completare che la giornata una persona che abbiamo ospitato tempo fa, una tifosa del Bari, barese dunque, modella di OnlyFans, sex creator, chiamatela come volete, creator digitale, sex worker, chiamala come ti pare, che dichiarò a suo tempo, cioè un anno fa praticamente, quando divenne famosa anche per merito nostro, oltre che per essersi scoperta il sedere allo stadio di Bari, disse di guadagnare con OnlyFans 5.000 euro al mese, che si stava addirittura per laureare. L'ho qui davanti a me, si chiama Coyote Cutio, non mi ricordo
cute,
bene.
Cute, cute, carina.
Coyote Cute, buonasera signorina.
Buonasera, ciao
lei,
Giuseppe.
Quanti
grazie.
Anni ha lei? Quanti
adesso ho appena compiuto 23 adesso. Anni, compiuto 20... ottobre, quindi
lei si è laureata?
Mi sono laureata finalmente.
Molto bene, in che cosa?
Comunicazione brava, digitale. Benissimo.
Comunicazione digitale, cioè praticamente esatto. un cazzo, diciamo la verità, cioè
no, non è vero, assolutamente
inutile.
No, no, nel marketing sicuramente per il mio lavoro mi aiuta tantissimo.
Comunque,
perché
tu sei
sono social media manager e sono social media manager di me stessa.
Esatto. Ma lei si spoglia, ma ho capito, ma lei si spoglia.
E quindi che c'entra?
Brava, bravissima.
È una cosa, anzi, io ho studiato per potermi spogliare meglio, per potermi promuovere meglio.
Per fare quello, allora
c'è bisogno anche di studiare, conoscere i mezzi
certo,
tecnologici.
Assolutamente, ma io sono convinta che in realtà per fare sex work bisogna essere informati su tutto ciò che riguarda il proprio ambito. È ovvio che se io
cioè,
sono
sulla
una
Costituzione, per esempio.
Certo, anche. Io ho studiato diritto dell'informazione perché io devo sapere quello che vado a dire, vado a fare online, se no non sarei consapevole del lavoro che faccio.
Dunque, siamo in presenza di una laureata sex worker, modella di OnlyFans, chiamiamola così per semplificare, laureata.
Sì.
David, giornalista, professionista, conduttore televisivo, eccetera, non laureato, questo è il punto,
sì,
diciamo, no, prendiamone
non
atto.
Mi spoglio
ma utilizzi la tua voce e la tua presenza per stare in video, cioè sei
capito.
Puttana per
ma potrei
radio
fare
29?
Una domanda, ma lei non ha mai visto un porno in vita sua? Cioè in vita sua lei non ha mai visto un porno? Non ha mai usufruito di pornografia?
Ma
certo che è interessante, certo,
no,
assolutamente.
Non sono uno che la utilizza, come dire così.
Vabbè, ma lei non l'ha mai visto in vita sua, neanche da
adolescente. Mi dispiace che una ragazza di 23 anni,
sì.
una ragazza di 23 anni,
sì.
si butti via così, si spogli nuda sui social.
Ma io non mi butto via.
Mi dispiace
che lei si dispiaccia, ma stia tranquillo che io sono
fiscalicissima. Tra qualche anno lei si pentirà di queste cose che ha fatto.
No, e invece no, perché
sono,
io sono pienamente consapevole
parenti,
di quello
amici,
che faccio. I miei amici mi vogliono bene, il mio fidanzato mi ama, i miei genitori mi amano e mi invitano a pranzo la domenica, quindi non vedo dove è il problema.
Ecco, il padre però non l'ha presa benissimo questa cosa.
Mio padre ovviamente come ma accettare una cosa
sì.
quindi non condividere una cosa non significa togliere amore a quella persona. Io posso non condividere che il mio migliore amico si faccia gli spinelli, però gli voglio bene, non per questo lo reputo una cattiva persona.
È una grande combattente questa ragazza. Io ho conosciuto il fidanzato qui fuori dalla, diciamo, dallo studio.
È una tragedia.
No, non è nessuna tragedia. Vedo persone felici, io vedo persone, quando vedo felicità, apparentemente, ovviamente non sono nella loro vita, è chiaro che vedo felicità, appunto, e basta. Dunque vedo felicità, anche se è evidente che ognuno poi avrà i suoi problemi. Chi ha problemi anche senza spogliarsi ha problemi, non è che è in questione. Fidanzato non che partecipa dubbi. Ai suoi video, giusto?
Assolutamente sì.
Ha un posto fisso, non possiamo
sì,
dire
sì.
dove, naturalmente, è impiegato a un posto fisso, cui non ha rinunciato, pur essendo i vostri guadagni saliti.
Sì, di qualcosa si è salito.
Più o meno, adesso diciamo la verità, possiamo dare una cifra, un anno fa lei disse 5.000
euro. Allora, non mi voglio esporre, però la cifra è salita,
no.
dirò solo semplicemente questo.
Adesso lei non voglia confessare quanto guadagna, pur essendo contribuente
no,
del fisco, lei contribuisce
certo,
al
assolutamente,
fisco?
Assolutamente sì.
Dunque,
sono in forfettaria, ti basta sapere questo, quindi più o meno ad occhio. Se sono salita un po' sui 5, comunque sono in forfettaria, quindi sono nei limiti della forfettaria. Più o meno sono in quella
di questo,
assolutamente sì.
Accontenti di questo. Ora
sì.
contribuisce al fisco probabilmente più della signora Concita Borrelli, che è collegata con noi. Signora Borrelli,
questa signora
Concita, contribuisce al fisco più lei rispetto a quanto puoi contribuire tu al fisco, probabilmente, capito?
Ma questa è la signorina.
Sì.
Guadagnerà un botto di soldi e lo guadagna col proprio corpo, con l'esposizione del proprio corpo.
Sì.
A chi la vuole raccontare? Ha messo su una società col suo fidanzato.
Certo.
Tanto i ragazzi non si fanno scrupoli. Lei probabilmente è molto fedele, voglio sperare sia fedele.
Sono affari suoi. Tu credi nella fedeltà?
Io credo nella fedeltà. No, perché voglio dire,
è come credere agli extraterrestri.
Io sono fedele alla promessa che ci siamo fatti quando ci siamo messi insieme, che magari non è di esclusività sessuale. Cioè la fedeltà è molto soggettiva e cambia da coppia a coppia.
Benissimo, allora ho capito che guadagna anche in altro modo.
No, no, lo saluta perché? Perché dovrei guadagnare in altro? Che modo? Sia più chiara.
No, no, scusami. No, 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 semplicemente lei è fedele al sentimento, diciamo, è fedele nel cuore, ma non è fedele nel corpo, cioè può trombare anche con altri, giusto?
Sì, se vogliamo.
E lui lo sa.
Certo,
lui lo sa.
Lui lo deve sapere, questo è il patto di...
No, ci guadagna? No,
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 io trombo con le persone che ho voglia di trombare, come il mio compagno può fare, perché siamo una coppia libera, una coppia scambista, però siamo fedeli al nostro amore di coppia, quindi non vedo...
Anche le conosce anche attraverso OnlyFans queste persone?
No, non mi è mai capitato.
Insomma,
no,
adesso il problema è questo: perché tu condanni con Cita queste persone qui che mettono in mostra il proprio corpo, trombano online per guadagnare?
Ma è una cosa pazzesca. Quando noi rimaniamo concentrati sul nostro corpo, siamo animali, noi ci dobbiamo allontanare dal nostro corpo.
Come allontanare?
È lì che facciamo il salto. Allora il salto sociale,
e invece no, perché tutte le deviazioni mentali derivano dal proibizionismo. È solo assolutamente sì, il fatto di vietare, il fatto di dire che è sbagliato, il fatto di dire che...
Ma figlia mia, ma tu il proibizionismo non sai che cos'è. Tu hai capito che si guadagna bene.
Ma che ne sai? Ma hai studiato?
Io ho iniziato da prima che facessi i soldi che faccio. L'ho sempre fatto perché mi piace, perché mi sento portata e perché sicuramente è un lavoro che adesso nel 2020...
Ci vuole l'inclinazione.
Assolutamente sì. Sì, io credo che fare la sex worker significa avere anche un'attitudine alla sessualità, al sesso, perché io comunque con i miei clienti parlo di sesso e quindi mi sento responsabile in quello
scusami,
che
io sono assolutamente convinto di quello che dici, sono dalla tua parte totalmente, non hai detto una parola sbagliata in questo momento, almeno per quello che mi riguarda, non hai detto una parola fuori posto, e soprattutto quando parli del fatto che questo lavoro qua deve essere considerato un lavoro come un altro, e sia Concita che David considerano questo lavoro non come un lavoro un lavoro diverso. Cosa ti chiedono i clienti, se chiamiamoli così, soprattutto
sulle famiglie,
allora,
sul
Bari, per esempio, che ti chiedono?
Ho dei clienti che mi chiedono delle fantasie, tipo masturbati cantando i cori del Bari con gli indumenti del Bari, che ovviamente sono dei findom che mi chiedono.
Quanto costa per esempio masturbarsi con i cori del Bari cantando il coro del Bari?
Masturbazione classica $15 al minuto.
15 al minuto?
Sì, 15.
Ma pochissimo, uno dovrebbe essere pagato un sacco di soldi in più.
Vabbè,
poi i piedi, per esempio?
E i piedi li faccio pagare un po' di più, $25 al minuto,
i video
dove mi lecco, mi sputo.
Lecchi i piedi?
Sì, oppure faccio i foot job, sì.
Una cosa pazzesca, una cosa incredibile. Perché... Il decreting pure lo fai, sì.
Sì,
molto chiesto il decreting.
Sì, quelli costano un po' di più, $70 un video.
Cioè, per farsi giudicare il pene.
Sì,
sono
sì,
tutte porcherie, Concita, tutte porcherie.
Ma mi vuoi provocare, Giuseppe?
Sono parafilie sessuali che le persone hanno e che non riescono a soddisfare nella loro vita quotidiana,
ma
e pagano un servizio, stanno pagando un servizio come una persona che paga per una macchina a noleggio.
No, no, non ho capito, scusami Concita, questa è, a lei ha detto bene, io la vorrei assumere come una persona che spiega chiaramente quello che sta facendo, persone che hanno delle parafilie, può darsi che siano parafilie, alcuni hanno delle parafilie, e che le vogliono in qualche modo soddisfare e pagano per soddisfarle, qual è il problema? Chi danneggia?
Chiudere.
Questa per me è prostituzione.
E certo che è prostituzione
digitale, che male c'è?
Figlia mia, ma tu sei andata a scuola, ma tu un bel libro l'hai letto?
Certo, ne ho letti tanti.
Ma se
anche di filosofia, soprattutto in sociologia.
Si è laureata.
Sa cosa ha imparato dalla sociologia? Che le culture che vietano di vivere la sessualità in maniera libera sono quelle che aumentano gli atti criminali proprio sul punto di vista sessuale. Cioè, se la gente è repressa, sfoga con violenza. Una persona che si arrabbia.
Dunque, la prostituzione fa bene?
Secondo me sì, assolutamente. Non lo c'è nessuno.
Tra l'altro,
se fatta nel
Insieme ai radicali sta promuovendo addirittura un disegno di legge sulla legalizzazione delle sex worker, cosa buona, giusta, nostro dovere.
Più che legalizzazione e decriminalizzazione, perché in realtà la prostituzione è legale, semplicemente che ci sono delle clausole che puniscono ovviamente il favoreggiamento, eccetera, eccetera, che ovviamente lede chi opera, perché noi non operiamo in maniera sicura e noi vogliamo operare in maniera sicura e avere tutti i diritti che hanno le altre persone.
Scusami un attimo, ma tu con i soldi che hai guadagnato ti puoi permettere quello che prima non ti potevi permettere?
Allora, io sono sempre cresciuta in una famiglia che mi ha dato tutto, quindi in realtà mi posso
che
permettere
quello.
Che ti
sei comprata, per esempio?
Per comprare casa. È una bella soddisfazione.
Ora, Concita, io posso dire una cosa: una che si riesce a comprare casa oggi nel 2023,
ma io butto il sangue dalla mattina alla sera.
E beh, che c'è pure lei.
Inizio alle 4:40 senza capirci niente, probabilmente sono una grande capra ignorante, ma inizio dalle 4:40.
Ma no, è che non ti va di spogliarti, non ti va di spogliarti.
Perché mi voglio allontanare dalla bassa. bassezza del di corpo. Beh, che non cioè, significa scusami, che non mi piace ma, il mio corpo.
Allora non fai nulla, non fai sesso tu, non ho capito.
Cioè, ma che c'entra? Io faccio sesso, lo faccio anche in maniera divertente con la persona che mi interessa, ma questo non significa che io non amo il sesso, non amo il piacere del corpo. Anche a me piace.
Ma perché, perché giudicare una persona che vuole farlo semplicemente mostrandolo?
Perché io ti giudico perché tu ti fai pagare, capisci?
Ma se c'è una richiesta, perché non dovrei accettarli?
Quando c'è lo scambio è una cosa bassa.
Allora mi scusi, perché lei si fa pagare per il suo lavoro? Perché lei si fa pagare per il suo lavoro? Perché lei lo fa per soldi?
Perché scrivo un articolo di giornale, mi fai una domanda.
È diverso, se tu scrivi un articolo per un giornale e lei invece fa, che ne so, squirt tu ogni tanto?
Sì, a voglia.
Ti fai pagare per lo squirt?
Certo, assolutamente.
E che ti chiedono con lo squirt?
In che senso che mi chiedono?
Cioè, che dico, di squirtare e poi?
Di squirtare, di bere il mio squirt, di squirtare addosso alla persona.
È primordiale, Giuseppe.
Ma c'è primordiale, ma è una cosa come le altre, non è diverso.
Abbassiamo il livello, andiamo indietro, non andiamo avanti.
Quanto hai guadagnato finora? Si può dire una cifra? Quanto hai guadagnato finora con OnlyFans?
Più o meno
300?
No,
200.
200.000 probabilmente, 200.000. Da quando ho iniziato forse sì.
Viva la libertà, viva il diritto di vendere il proprio corpo. Grazie, grazie Coyote. Italiani!